Grazie, fratello Neville, il Signore vi benedica. Rimaniamo in piedi solo un momento mentre preghiamo. Chiniamo ora i capi e tutti quelli cui piacerebbe essere ricordati in questa preghiera alzino le mani e dicano: Dio sono io. Santissimo e benevolo Dio, portiamo davanti a te queste persone con le richieste che hanno. Hanno chiesto di essere ricordati. E, Signore, anche la mia mano è alzata. Ti prego di essere misericordioso verso di noi. Tu conosci i nostri bisogni. E vorremmo pregare come ci hai insegnato di pregare. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Padre, stasera vorremmo chiedere misericordia per la libertà di spirito, per poter essere in grado di portare la verità del Vangelo alla gente e ciò che crediamo essere il messaggio di quest'ora per la tua Chiesa. Signore, preghiamo di essere una porzione di quella Chiesa che deve essere chiamata fuori negli ultimi giorni. Padre, se non siamo in quella porzione, allora rivelaci cosa dobbiamo fare per essere quella parte. E dacci grazia, potenza in quest'ora di prova che c'è sulla terra per provare tutti coloro che dimorano qui. Dacci del tuo Spirito Santo per guidarci e condurci, affinché finalmente possiamo alla fine venire a te in pace. Per quella vita eterna che tutti i credenti hanno aspettato dall'inizio del tempo. Aiutaci, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sono certamente grato per il privilegio di essere qui stasera e per la grazia di Dio che ci è stata data attraverso Gesù. E allora, questa mattina, riguardo al messaggio, ora voglio che ognuno comprenda appieno. Ora, io confido in Dio che non sia quel momento, vedete? Ma il messaggio è verità, il messaggio è vero, avverrà in qualche momento se questo non è quel momento. E sembra essere così tanto il tempo, al punto che mi sentii come Paolo a Bantico, che disse: io non ho rifiutato di dichiararvi l'intero consiglio, vedete, ogni cosa che deve essere fatta. C'è stata una cosa che ho detto stamattina che mi dispiace averla detta. Io ho detto il nome di un fratello che penso sia nell'errore. Non avrei dovuto farlo. Non ho mai detto il nome di una persona. E se capitasse che il nastro cadesse nelle sue mani, voglio incontrarlo e parlargli, perché penso che il fratello, un grand'uomo, un buon uomo che ha predicato proprio qui dal pulpito, il fratello David Duplessis, e non intendevo dire il suo nome, ero preoccupato del messaggio e così via, se fosse questo il tempo, e ho detto il nome del fratello. Io non faccio ciò, mi dispiace averlo fatto. Amo il fratello David Duplessis, è nostro fratello. E io penso che un uomo così intelligente dovrebbe essere più istruito nelle scritture. Vi dirò di cosa si tratta. E il discorso che io e David abbiamo avuto, lui una volta parlò per me nelle riunioni. Ha predicato proprio da questo pulpito o nella vecchia chiesa, proprio qui dal pulpito. E suo fratello, Justus, era il mio interprete in Sudafrica, dove sto ritornando. E vengono da una buona famiglia, una casa pentecostale, una persona per bene. David era, credo, una volta il presidente delle Assemblee Mondiali Pentecostali e alla Conferenza del Mondo Pentecostale era uno dei presidenti. E dopo venne negli Stati Uniti e si è stabilito in Texas con il fratello Gordon Lindsay. E poi ha iniziato proprio a predicare in giro in vari luoghi. Ma ciò di cui si trattava, dove penso che il nostro prezioso fratello abbia fatto l'errore, come ne sono soggetto io o chiunque altro, egli iniziò ad avere a che fare con quelli sempre più in alto. Egli continuava a parlare dell'università a Princeton e dei posti che lo stavano invitando, pensando di star facendo ciò che era giusto e stava alimentando proprio la macchina, vedete? È un tale gioire. E non solo quello, ma gli uomini d'affari del pieno evangelo che sponsorizzano la mia riunione attorno al mondo, attorno, vedete? Io amo quegli uomini, vedete? Ma di certo non sono d'accordo con loro sui principi che loro hanno lasciato dove i loro principi, loro hanno iniziato ed ora stanno diventando proprio come ogni altra organizzazione o altro, vedete? E ciò di cui si tratta è che non cercano di rimanere pentecostali, ma cercano di mescolare insieme la Pentecoste e gli altri. E mi sembra che il fratello Duplessis, un uomo così meraviglioso e bravo, dovrebbe conoscere abbastanza la Scrittura, che quando vede la Vergine addormentata che cerca di comprare olio, il tempo è passato, vedete? Ricordate, quando lei venne a comprare olio, non c'era più olio. Quella è la Scrittura. E lei disse, dateci del vostro olio alla Chiesa, ma non lo ricevette. Potrebbe saltare su e giù, parlare in lingue, qualsiasi altra cosa, ma in accordo alla stessa parola di Dio, lei non lo ricevette e fu fuori nelle tenebre di fuori. E c'era pianto, urla e stridor di denti, quando la sposa eletta era già entrata. La Vergine avveduta aveva l'olio nella sua lampada. Ora, io conosco un altro uomo, qualcosa che è accaduto proprio l'altro giorno. Ciò di cui si tratta, queste sono brave persone, vedete, che ottengono un piccolo, sapete cosa intendo, un piccolo appoggio tra le persone. E per prima cosa sentono che quello è Dio che fa ciò. E molte volte è il diavolo che fa ciò, vedete? Gesù ebbe la possibilità di andare davanti a Erode, egli ebbe una possibilità davanti a molti, e volevano usarlo per intrattenere il pubblico, vedete? Ecco ciò che cercano di fare alla Pentecoste. La Pentecoste è uscita da quelle cose per essere differente. È come una scrofa al suo pantano e una cagna al suo vomito si volge indietro di nuovo, ed ora nel concilio ecumenico, vedete? È un peccato, è una vergogna. Che Dio mi tenga piccolo ed umile così che Egli possa rivelare la sua verità, vedete? Non voglio fare ciò. Senza luci luminose, nessun bagliore e flash del mondo, lasciate che prenda la mia via con i pochi disprezzati del Signore. Lasciatemi stare con la parola. Ora, parlando del concilio ecumenico che si consolida con il Vaticano, credete voi che possano consolidarsi sulla parola? Potrebbero farlo nell'organizzazione, ma non possono farlo sulla parola, vedete? È così. Quindi non c'è niente da compromettere, vedete? Un'organizzazione, tutto è lo stesso, ogni cosa lo stesso. È perfettamente in linea, madre e figlia. Ma quando si arriva a questa parola, io sono fermamente tanto contro il metodista, il battista e i presbiteriani quanto lo sono contro il cattolicesimo, perché sono madre e figlia secondo questa parola. È questa parola per cui prendo posizione, vedete? Questa, ogni parola di essa. Ora, questo prezioso fratello, lui e sua moglie sono miei intimi amici. Molti di voi hanno visto la rivista dove, come quel prezioso fratello mandato da Dio, poté lasciare che sua moglie, qualcuno le ha detto che assomigliava a Jacqueline Kennedy, e lei si è fatta crescere uno di quei grandi tagli di capelli e cose del genere. Che cos'è? Lei si associa con quel genere di persone tutto il tempo e alla fine... Un bravo uomo che prende una donna cattiva, lei o diventerà una brava donna, o, intendo, un bravo uomo che prende una donna cattiva, o lei diventerà una brava donna, o lui diventerà un uomo cattivo. Mostratemi la vostra compagnia, vi dirò chi siete, vedete? Uccelli di uno stesso piumaggio stanno insieme. State lontani da quella cosa luccicante. Sono sceso in una miniera l'altro giorno, proprio sulla cima dei monti, sul confine tra l'Arizona e il Messico. Il fratello Sotman ed io, seduto qui, eravamo lassù insieme, ed entrai là dentro e scavai un mucchio di quel. Ciò aveva proprio esattamente l'aspetto dell'oro, ma l'unico modo che potete dire che non è oro, luccica meglio dell'oro. Luccica e l'oro non luccica, brilla, vedete? E ciò è chiamato è l'oro degli stolti. Non vale neanche quanto la roccia in cui si trova, è chiamata pirite di ferro. Penso gli scienziati affermano che le acque, gli acidi che perdono e cose del genere non sono arrivati mai abbastanza da indurirlo e portarlo al punto da renderlo oro. Così ciò luccica meglio, ma non ha in sé la struttura chimica. E questo è proprio il modo in cui si trova molta cristianità finta, vedete? Ciò splenderà, è come Hollywood, ma la Chiesa brilla col Vangelo. Ora, qualche sorella qui, Billy mi ha appena mostrato, è stata abbastanza gentile da andare a prendere questa rivista Life, questa foto, e l'ha ingrandita, quella dei sette angeli, e l'ha presa e me l'ha mandata. Quella è la foto. Ed ora, se noterete qui, mentre stava partendo, salendo di nuovo, quando gli angeli avevano portato il loro messaggio, era nella forma di piramide, proprio esattamente quello che vi avevo detto 3 mesi prima che accadesse, il modo in cui sarebbe stato. È giusto questo? E l'angelo considerevole con le sue ali indietro da una parte, dietro, poste indietro. Lo ricordate, disse egli, aveva la sua testa venendo a questa velocità? Non vedete anche le ali là? Ed ecco l'angelo là, proprio esattamente nel modo che era stato detto. Ora, solo Dio può fare questo. Hanno una foto posta qui anche di una donna che disse, molte volte la gente dice, nel discernimento dici, questa persona è adombrata a morte, un'ombra oscura. Ora dicono, ebbene, egli semplicemente lo afferma. Vedete, ecco le persone che non possono andare fino in fondo, non lo possono vedere. Possono gridare con voi, possono parlare con voi, ma quando si arriva veramente a credere tutto, l'intera anima e il corpo non lo possono credere. Così, ma vedete, se Dio è in ciò e dicendo la verità, questo è l'ultimo tempo della storia. Questo è l'ultimo della storia del mondo. Si sta concludendo. Non ci sarà più tempo qualche giorno. Dio sta confermando ogni cosa, sia spiritualmente che scientificamente. Quando dissi, un piccolo ragazzo, una colonna di luce sembrava una stella. Quanti ricordano i vecchi tempi? Una volta la chiamavano stella. Quando è apparsa laggiù sul fiume, quando egli disse, come Giovanni il Battista mandò. Ora, finalmente, essa è scesa e ne fu scattata la foto. Eravamo soliti averne una qui da qualche parte, sì, dicono che sia nell'angolo, non riesco a vederla. Prova scientificamente che è la verità. Ed ora, e dicendo che le persone sono adombrate, ora, ecco qui una donna, una foto, eccola regolare proprio come ogni altra foto, come una che scattò questa, una macchinetta. Dissi, una persona si chiedeva di ciò e dissi alla donna, tu sei adombrata a morte con il cancro. C'è un'ombra oscura. Lei si girò e fece la foto. La donna è stata qui a testimoniare, potrebbe essere qui anche stasera per quanto ne sappia, vedete? Ora, lì c'è la donna con sopra di lei come un cappuccio nero. Molto bene. Ora, c'è una prova scientifica che ciò è la verità. E immediatamente dopo la donna fu dichiarata sana, scattarono la foto e ciò non era là. Allora cosa ha colpito le lenti? E cosa se n'è andato che non c'era sulle lenti quando fu dichiarato che lei era guarita? Vedete? Ora, stando qui, vi ho detto che gli angeli stavano arrivando. Fratello Fred, essendo uno... Ho visto il fratello Fred poco fa, pensavo fosse proprio qui, ma l'ho perso da qualche parte. Oh, qui dietro, giusto? Egli stava entro un 2 miglia o 1 miglio e mezzo o 2 miglia da dove ero io. Sentì l'esplosione, sentì la roccia ed ogni altra cosa quando ciò scoppiò. È giusto, fratello Fred? E là c'erano gli angeli con quel messaggio che inviarono indietro, ed eccolo qui perfino in forma di piramide, come vi ho mostrato cosa sarebbe stato, vi ho detto come essi sarebbero stati prima di partire. Fotografia dopo fotografia, da una parte all'altra del paese, scattata fino in Messico, essendo alta 30 miglia e larga 27 miglia. È così alta che anche l'umidità né niente può... L'umidità non si propaga in altezza oltre circa 8-9 miglia. Allora essi erano fuori in un luogo dove non c'è niente per creare l'umidità, vedete? E questo era, penso fosse o alto 27 miglia e largo 30 miglia, oppure era 20, oppure alto 30 miglia e largo 27 miglia, uno o l'altro. La rivista Life lo riportò, oppure Look. Qual era, Look o Life? Life, la rivista Life. Penso l'edizione del 17 maggio. Eccolo. Ora, eccolo, scientificamente, prova che questa è la verità. Così, quindi, noi non dobbiamo preoccuparci se sia la verità, sia scientificamente che spiritualmente, quello che è stato detto è avvenuto. Così, il messaggio dei sette suggelli, nella loro conclusione, quello è il messaggio dell'intera Bibbia. I sette suggelli chiudono il Nuovo Testamento e l'hanno suggellato. Quello è vero. Ora sappiamo che ciò è secondo parola profetica, secondo lo scientifico e secondo la parola. Tre hanno testimoniato di ciò, che ciò è la verità. Quindi sappiamo che siamo al tempo della fine, siamo qui. Non so quanto lontani, egli non ci farà mai sapere questo, perché la sua venuta sarà come un ladro nella notte. Amici miei, fratello mio, sorella, fate in modo di essere pronti ad ogni modo. Ripuliamoci proprio. Vedete, perché il mondo andrà proprio avanti. Essi non sapranno neppure che è accaduto. Quando le porte della misericordia saranno chiuse, i predicatori predicheranno la salvezza. Indurranno le persone a ravvedersi andando avanti proprio come hanno sempre fatto. Avvenne in altre epoche e avverrà in questa epoca. E il rapimento sarà così improvviso e così veloce che il mondo non sentirà mai la loro mancanza, che se ne sono andati. Giusto, non ne sapranno niente. Egli viene e la porta via. Se ne sarà andata e non ne sapranno nulla. Così siate in preghiera. Pregate per me, io pregherò per voi. Non sappiamo quando quell'ora sarà, ma crediamo che avverrà presto. State lontani dalle cose che splendono. State con il Vangelo, vedete? State proprio lì ora e pregate. Ora, Billy mi ha scritto una lettera qui, o una nota piuttosto, e disse che qualcuno voleva dedicare un bambino. Se questo è giusto, lo è, alzate la mano se qualche... Sì, due bambini. Bene, portateli subito. È il fratello Neville, e mi chiedo se la nostra sorella al piano venisse qui solo un momento per la dedicazione del bambino. Non vogliamo lasciare fuori nessuno. Ora ricordate, domani sera a quest'ora, se piace al Signore, sarò a New York. E andiamo là sul terreno di battaglia per combattere il buon combattimento della fede. Così, proprio qui, sorella, se vuoi, proprio qui davanti, ed io li prenderò. Sì, signora, grazie. E ora siamo... Quanti pregheranno per me? Ora, se Dio vuole, il che spero che Egli lo voglia, domenica una settimana, se va bene al fratello Neville, domenica tra una settimana sarò di ritorno sulla strada per la Louisiana e mi fermerò per una riunione qui in chiesa. Voglio ringraziarvi tutti per la vostra gentilezza. Quella signora che mi ha mandato quei dolciumi lassù, io apprezzo questo. Non so chi fosse la signora. Qualcuno mi ha inviato una scatola di caramelle e dei cioccolatini ripieni, così. È stato veramente, veramente delizioso. Ne ho fatto il pieno proprio ora. Io ti ringrazio. E pensate che quelle piccole cose non significhino molto? Certamente, hanno significato, piccoli segni e diversi che portano i loro piccoli doni d'amore e li mostrano a Billy Paul e li donano e cose del genere. Io li prendo, vedete? Non sapete quanto lo apprezzi. Dio vi benedica. lo ricorderò, vedete, quanto più egli lo ricorderà. In quanto lo avete fatto al minore dei miei piccoli, l'avete fatto a me, vedete? Ora, quando la grazia sarà data, la grazia sarà mostrata. Ora abbiamo dei bei piccoli qui. Vorreste, voglio che stiate qui e cantiate e portateli dentro dopo. Bene, voi fratelli salite qui solo un minuto. Mai, ecco il primo, un paio di occhi marrone che mi guardano con un grande bel sorriso. Bambina, qual è il suo? Sharon Rose. Quello è un grande nome per me. Dopo che la mia bambina se n'era andata, dato il nome prima che nascesse, se fosse stata una bambina l'avreste chiamata Sharon Rose. Doveva esserlo. Sapete una cosa? Non so se lo sapete o no. Se mia moglie fosse qui, lei probabilmente sarebbe svenuta. Questo è lo stesso tipo di vestito che aveva la mia bambina alla dedicazione, la piccola Sharon Rose. Questa possa essere, possa questa vivere, laddove Dio ha preso la mia. Qual è il vostro cognome? Signora, siete qui dalla città? Chicago. Il fratello e la sorella Goodman. Dio vi benedica. Sapete, la mia piccola Sharon le assomigliava. Non penso ci sia qualcuno qui che ricordi le sue sembianze. Aveva piccoli occhi marrone così, come sua madre. Veramente una dolce bambina, con i capelli scuri, proprio circa... Che età ha la piccola? 5 mesi. Lei aveva 8 mesi quando Dio la chiamò su. L'ho vista poco dopo quello, sapete la storia. L'avete a casa sul nastro. Sharon Rose viene dalla parola, l'ho scambiato da la rosa di Sharon. Ed egli aveva bisogno di una piccola... una di loro sul suo altare, così la prese, vedete? E io sarò di nuovo con lei. Possa la vostra piccola Sharon vivere per adempiere la vita che lei avrebbe vissuto qui sulla terra. E possa lei essere con voi in gloria, come sento che la mia Sharon sarà con me. Come stai? Vedete? Parlate di una piccola cosa amichevole? Guardate questa. Lei è proprio tutta un sorriso. Chiniamo i capi. Caro Dio, mentre tengo questo piccolo tesoro, una piccola Sharon Rose, tu sai nel mio cuore, Signore, cosa sto pensando, così non devo esprimerlo. Benedetto sia il Signore Dio, il quale dà questi piccoli gioielli ai nostri cuori. Benedici questa casa, Goodman. Possano i genitori essere onorati, il che sono, di avere un tale gioiello in casa. Possa rimanere nella loro casa, Signore. E se ci sarà un domani, rendila una donna onorevole per domani. Ed ora, Signore Dio, in obbedienza a ciò che Tu ci hai commissionato attraverso il Tuo esempio di fare, Tu prendesti i piccoli bambini tra le Tue braccia e li benedicesti, e hai detto, lasciate che i bambini vengano a me. E loro mi portano la bambina, essendo Tuo servitore, come hai detto che i Tuoi servitori portino avanti la Tua opera. Ed ecco stare qui i Tuoi servitori, il fratello Neville, il fratello Capps e io stesso. Ed ora, Signore Dio, dalle braccia del padre e della madre, Ti diamo la piccola Sharon Rose Goodman, che consacriamo per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica. 5 piccoli oltre questa. Che dolce. Dio ti benedica, fratello Goodman. Dio ti benedica, sorella Goodman. E possa il Signore benedire la piccola Sharon. Come stai, fratello? Ora, vediamo. Io... Arnett. Arnett, giusto. È vero? William? William Arnett? James William Arnett. È un bel bambino. Sapete, abbiamo in comune alcune cose, lui e io, di già. I nomi? E poi ci pettiniamo allo stesso modo i capelli, vedete? È un bel bambino. Jimmy? Immagino sia come lo chiamate. James? James? Allora, bene. Mi chiedo se posso tenerlo. Non so, ora... Jimmy, ebbene, siamo veri compagni, lo sai, vero? Bene, chiniamo i capi. Signore Dio, Tu hai benedetto questa casa, la casa Arnett, con questo grazioso bambino. e prego che benedirai suo padre, sua madre, i suoi cari. Sono cristiani. Come suo padre ha combattuto duramente quelle sigarette e diverse cose da... Un giorno venne per il così dice il Signore. Egli era come quella donna che fu persistente che sarebbe arrivata là, anche se la sua attività ha fallito ed ogni cosa sembrava fallire. Eppure egli prese una parte del suo denaro e aspettò un colloquio dopo l'altro, finché un giorno avvenne. Egli credeva che sarebbe successo. Ora egli porta questo bambino con cui tu l'hai benedetto. Oh Dio, il frutto della loro unione. Io benedico questo piccolo James William Arnett nel nome di Gesù Cristo. Dagli una lunga vita. Rendilo un uomo degno del tuo Vangelo per il domani, se ci sarà un domani. E alla fine, nel regno che deve venire, possiamo noi essere là insieme. Io, tuoi servitori, imponiamo le mani su di lui e lo dedichiamo a Gesù Cristo per questa vita di servizio. Amen. Vi benedica. Dio ti benedica, fratello. Ne avete altri due? Questi sono gli stessi. Bene. Credo che potreste quasi sollevare me invece di sollevarvi io. Questo è Alfred e Al e Martha. Lasciate che la congregazione... Mi piace che vedano i bambini. Penso quando sono piccoli, giovani, sono dolci. Ora imponiamo le mani su di loro. Allo stesso modo, Dio Onnipotente, noi servitori tuoi poniamo le mani su questi bambini. Il piccolo fratello e la sorella di questo bambino che qui è appena stato dedicato. Imponiamo le mani su di loro per una dedicazione dalla madre e dal padre nelle braccia di Gesù Cristo per una vita di servizio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, Ol e Martha. Sorella, è molto bello vederti di nuovo. Il Signore sia con voi. Questo giovane, mai, lui è un buon bambino. Una volta mi pettinavo i capelli così, vedete? Qual è il suo nome? Errol Keith Walker. Che bel bambino! Mi chiedo proprio, non lo so, vedete, mi guarda come se potesse... Mi chiedo se posso tenerlo. È giusto, Keith? Oh, lui è un bravo bambino, certamente. Non è un caro bambino? Errol Terrell, Keith Walker. Dio Onnipotente, dalle braccia dei genitori alle braccia di Gesù Cristo, il piccolo Terrell Keith Walker, noi imponiamo su di lui le mani in dedicazione al Dio Onnipotente, come il padre e la madre desiderano che questo bambino sia cresciuto nell'ammonimento di Dio. Se ci sarà un domani, rendilo un servitore degno di questa dedicazione, perché noi servitori tuoi imponiamo le mani su questo bambino e lo dedichiamo al Signore Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello Walker. E questa la sorella Walker? È molto bello. Avete un buon bambino e possa Dio benedirvi. Bene, Signore. Sì. Questa bambina è il fratello Grimsley, il nostro Granby. Io l'ho confuso. Ho un fratello Grimsley. Continuo a pensare. Il fratello Granby porta questa bambina e quando era nata aveva un grosso nodo sulla faccia e ho pregato per lei e il nodo se ne andò. Ed ora vogliono pregare perché... Sono cristiani i genitori? Non sono cristiani. E hanno timore che uno spirito maligno stia prendendo la bambina e vogliono che se ne vada. Preghiamo. Signore Gesù, su questa piccola bambina mentre è chinata verso l'altare, il che tu hai mostrato grazia nel rimuovere un nodo tumorale nella sua bocca, ora uno spirito maligno cerca di prendere la vita della bambina. Senza dubbio tu potresti usare questa bambina e pensi di farlo e Satana cerca di attaccare il piano. Quindi noi ordiniamo a Satana, nel nome di Gesù Cristo, di togliere le sue mani e se stesso da questa bambina, mentre la diamo al Signore Gesù Cristo per la gloria di Dio. Amen. Fratello Granby, credi. La bambina è troppo piccola per avere alcuna fede, ma avverrà. Lo amo, e voi? Egli è meraviglioso. Ora, ognuno, ho promesso che stasera sarei uscito per le 8:30, così questo mi dà mezz'ora. Non so, ora riguardo a questo, potrei essere un po' più in ritardo di ciò. Ma lasciamo ora. Sono contento di vedere il fratello Doug qui stamattina, e non so dove sia andato l'altro uomo. Ma stamattina, semmai, abbia avuto un sosia, c'era un uomo seduto proprio là dietro, era un suo sosia perfetto. E dissi, qual è il fratello Dow? Guardai avanti e indietro e lo stavo menzionando ed ero così preso nel messaggio. Sapete, il fratello Dow, sei proprio come appari di solito. Sono così contento di vederlo in quella condizione. Proprio recentemente ho avuto una chiamata da lunga distanza da Tucson per pregare di nuovo per lui, che gli era successo qualcos'altro. E il fratello Dow ha, penso, 90 o 91. Ha 90 anni, credo, 91, e il tuo corpo si indebolisce. Ma molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte. E qualche volta quando il corpo arriva al punto che non può stare più unito, so che Lui si sta aggrappando ad una mano. Sebbene una zolla di terra, Dio ha promesso di risorgerlo nuovamente negli ultimi giorni. E sono così grato. Io ricordo il fratello Doug quando venne qui nella vasca per essere battezzato nel nome di Gesù Cristo e non aveva nemmeno vestiti con cui essere battezzato, ma voleva andare comunque. E Dio è stato gentile con quell'uomo. Pensate soltanto, ha passato da 20 anni il tempo che Dio gli aveva promesso. Vedete? Se quella non è grazia. E l'altro giorno giaceva ancora con un completo arresto cardiaco e un attacco di cuore, vedete, oltretutto. E Dio guarì quell'uomo e lo ridestò da là, subito. E credo da allora il suo medico sia morto. È giusto sì? Che anche il medico giudeo che lo aveva in cura e cose del genere, stava nella sala e mi parlava di lui, se n'è già andato, vedete? Ma quanto profondo è il tuo amore, oh Signore! Quanto grande è il tuo amore! Ora, abbiamo dei fazzoletti qui su cui pregheremo proprio in pochi momenti, ma parlerò un po' sulla fede. E poi vedremo come il Signore conduce, cosa faremo dopo. Ebbene, lasciamolo proprio a Lui, è il modo migliore. Oh, essere seduti nei luoghi celesti! Ho parlato ad alcuni amici oggi dopo essere uscito dal Blue Boar lassù e ho detto, rimarrete per il servizio? Sì. Dissi, probabilmente dovrete guidare fino alle 12 o l'una. Si aspettano di arrivare a casa verso le 6 del mattino, lunghi tragitti lontani. Ricordate, sono umani e si stancano come me. Stanno andando lontano nel Tennessee e dintorni. Il Signore li benedica. Ci sono molte cose che potrei dire, prendo proprio tutto il tempo. Ma io non vi vedo molto spesso ed io proprio amo parlarvi in qualche modo. Ma se non arrivo a dirvi tutto ciò che penso di voi qui, vedete? Voglio dirlo a quei fratelli, alcuni di loro hanno congedato le loro chiese. E il fratello Jackson, qui stamattina, diede quella bella interpretazione di una lingua sconosciuta che qualche altro fratello parlò. E confermando, supportando che ciò era Dio. Avete notato, egli non ha mai detto che ciò non fosse sbagliato, non ha mai detto che ciò non fosse così, egli ha solo avvertito di ascoltare. Vedete? Vedete? Così il fratello Junior era qui stamattina e ha congedato la sua chiesa e comprendo che altri fratelli dalle altre chiese, da qui a Sellersburg, e il fratello Radley era qui stamattina, non so se siano qui stasera o meno. Bene, ancora qui stasera. Ebbene, il Signore ti benedica, fratello Radley, voi. Io proprio non riesco ad esprimerlo, ciò che penso, ma forse... Ebbene, quando andremo sull'altra riva, voglio sedermi con voi solo per 10.000 anni alla volta, vedete? Allora, vedete, ne discuteremo a fondo. E mentre il raccolto è maturo e i lavoratori sono pochi, immergiamoci in esso. Se per caso c'è un peccatore seduto vicino, potrebbe esserci qualcuno che stasera può cambiare l'intero corso. E se non fosse il momento, stamattina, stasera potrebbe chiudere i libri. Ricordate, non entrerà più nessun altro quando quei nomi sono redenti. Prima, ora, ognuno ascolti molto attentamente prima che legga la scrittura. Tutto ciò che sarebbe mai stato redento, Dio mise il loro nome sul libro della vita dell'agnello prima che il mondo venisse alla creazione. Quanti sanno questo? Questa è la scrittura. E l'anticristo negli ultimi giorni sarà così simile alla cosa reale, la vera chiesa, ogni cosa proprio come era Giuda, al punto che sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile. È giusto? Ma nessun uomo può venire a Gesù se Dio non lo manda. E tutti quelli che Dio ha dato a Lui verranno a Lui. E quando Egli prende quel libro, l'ultimo nome, vedete, tutti nell'epoca luterana, Egli li tirò fuori. Tutti nell'epoca di Wesley, Egli li tirò fuori. Tutti nelle diverse epoche, l'epoca pentecostale, Egli li tira fuori. Sono là, non saranno giudicati con loro, vanno nel rapimento. E poi, quando l'ultimo nome esce che era posto nel libro della vita dell'agnello che fu immolato prima della fondazione del mondo, quando l'ultimo nome è stato redento, la sua opera è finita. Egli si fa avanti per reclamare ciò che ha redento. Questo fa sanguinare i nostri cuori. Ma se ciò andasse avanti 1.000 anni, non ci sarebbe nessuno redento. E nessuno può essere redento se non era stato messo sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Chi sono? Non lo so. Nessun altro lo sa, vedete? Solo Dio. Confido che ognuno di noi, i nostri nomi siano su quel libro. Se il mio era là sopra, sono certo di esserci. Se non c'era, non ci sarò, ecco tutto. Vedete, proprio questo sta solo a Dio. Non è colui che vuole, colui che corre, ma Dio che mostra misericordia, vedete? Ora, avviciniamoci alla parola con tutta la riverenza e la sincerità, e penso che sia una cosa che dobbiamo fare, vedete? Fermiamo tutta quell'assurdità. Siate riverenti, sinceri. Ho notato che quelle confessioni, certe volte, quando loro, alla televisione, quando hanno avuto la riunione di Billy Graham, niente contro Billy Graham, ma là fuori, in California, l'uomo ha predicato un meraviglioso messaggio quell'ultima sera. Predicò proprio la stessa cosa che ho predicato io qui non molto tempo fa su Daniele. Sei stato pesato sulla bilancia e trovato mancante. Quanti l'hanno visto? Molti di voi, suppongo. Guardate, avete notato quelle persone che venivano dalle navate masticando chewing gum, ridendo, colpendosi l'un l'altro? Quello non è farsi avanti tra la morte e la vita. Quello non è essere dispiaciuti del peccato e ravvedimento, vedete? È proprio quello che ha detto Billy, prendere una decisione. È una decisione fredda, acconsentita ad occhi asciutti, è cosa da niente, da nulla. Dovete essere dispiaciuti per il peccato e allontanarvi da esso. E Billy stesso disse, dimostra che da 30.000 in un anno non si può trovarne 30. Disse l'altro giorno, qual è il problema con New York? Ebbi quella grande riunione là e cosa accadde? Il peccato è peggio di sempre. E continuerà a peggiorare. Non ci sarà alcun ravvedimento nazionale, la nazione è perduta. Solo voi individui. E presto questo sarà finito, se non lo è già. Ora segnatevelo voi, giovani bambini. Vedete quanto avanti il fratello Branham non è il fratello Branham. Se quello che ho detto è giusto o sbagliato, il peccato peggiorerà sempre di più, finché un giorno i cieli si incendieranno, cadrà sulla terra e la terra brucerà con ardente calore. Ma allora i redenti non saranno qui, se ne saranno andati. Ora, nel libro di San Marco, all'undicesimo capitolo, 1 Giovanni 4:4 e in Matteo 28:20 vorrei leggere. Ora, prima vorrei leggere da San Marco l'undicesimo capitolo e il dodicesimo versetto fino al ventiquattresimo. Ascoltate molto attentamente mentre leggiamo. Ed ora questo sosterrà una piccola testimonianza e alcune parole di esortazione, poi vedremo cosa il Signore ci farà fare. Ognuno rimanga seduto e stia in preghiera ora mentre leggiamo. Marco 11:12. Ed il giorno seguente, quando uscirono di Betania, egli ebbe fame. E veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se felicemente vi troverebbe cosa alcuna. Ma venuto a quello, non vi trovò nulla se non delle foglie, perciò che non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico, «Niuno mangi d'ora innanzi in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli l'udirono, e vennero in Gerusalemme. E Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciar fuor coloro che vendevano e che comperavano nel Tempio, e riversò le tavole dei cambiatori e le sedie di coloro che vendevano i colombi. E non permetteva che alcuno portasse alcun vaso attraverso al Tempio. Ed insegnava dicendo loro, «È egli scritto, la casa di mio Padre sarà chiamata la casa d'adorazione per tutte le genti, ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Or gli scribi e i principali sacerdoti udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, perciò che tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, Gesù se ne uscì fuori della città. E la mattina seguente, ora, questo è un altro giorno, come essi passavano presso del fico, lo videro seccato fino dalle radici. In 24 ore il miracolo era avvenuto dopo che egli gli aveva detto «Nessun uomo mangi». Niente sembrava essere accaduto allora, ma il giorno dopo si era seccato. E Pietro, ricordatosi, gli disse, «Maestro, ecco il fico che tu hai maledetto, è seccato». Gesù, rispondendogli, disse loro, «Abbiate fede in Dio». Perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, e non avrà dubitato nel cuor suo, anzi avrà creduto che ciò che gli dice avverrà, ciò che gli avrà detto gli sarà fatto. Perciò io vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete. E quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualche cosa contro ad alcuno, rimettetegliela, a ciò che il Padre vostro, che è nei cieli, vi rimetta anche egli i vostri falli. Ma se voi non perdonate, il Padre vostro che è nei cieli non vi perdonerà i vostri falli e a condizioni. Ora vorrei leggere 1 Giovanni 4:4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché, ascoltate attentamente, colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Posso ora leggerlo ancora? Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, parlando dell'Anticristo, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Due pronomi, vedete, colui, pronome personale. Colui che è nel mondo è colui che è in voi. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Ora, è il 28° capitolo di San Matteo, è il 20° versetto. insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandate, ecco, io sono con voi in ogni tempo, infino alla fine del mondo. Ora, per un testo da ciò stasera, vorrei usare questo come testo, colui che è in voi. E su questo vorrei edificare la fede, di certo, per un servizio di preghiera, e il più velocemente. Ora, e come vi ho detto, mi piace riportarvi eventi che hanno avuto luogo. E di solito aspetto di venire nella la chiesa qui per raccontare gli eventi, e poi se altri vogliono sentirlo possono riceverlo dai nastri, ma aspetto finché sono qui. E c'è almeno per questo evento di cui vi dirò proprio ora, ci sono diversi uomini qui che sono testimoni di questi fratelli cristiani. Uno che era presente era il fratello Banks Woods. Un altro che era presente era il fratello David Woods. Un altro che è qui presente era il fratello Evans e suo figlio, Ronald. Un altro che era presente il nostro nobile diacono, il fratello Wheeler. Ed un altro presente era il fratello Mann. E qui il fratello Mann, da New Albany, un predicatore metodista che ho battezzato nel nome di Gesù Cristo proprio recentemente. C'era anche lui quando questo è avvenuto. Era da qualche tempo, da alcuni anni, che avevo avuto un profondo peso nel mio petto, che io, nel mio cuore, mi sentivo come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. E cercavo nella mia vita più e più e più volte per vedere cosa ci fosse di sbagliato. Signore, se ho fatto qualcosa di sbagliato, allora tu solamente rivelamelo ciò che è sbagliato e io andrò e lo sistemerò. Ma non mi veniva rivelato niente. Dicevo, ho ferito qualcuno, non ho fatto qualcosa, o leggo abbastanza, prego abbastanza, e leggevo e pregavo, e io dicevo, rivelamelo. Ho ferito qualcuno da qualche parte. Se l'ho fatto, lo sistemerò. Solo mostramelo, non voglio questo peso. E per gli ultimi 5 anni, da quando sono uscito dal campo, c'è stato un peso che gravava nel mio cuore. Sono andato per le montagne, sono andato sulla costa, sono andato dappertutto e pregato e pregato e pregato e proprio non voleva lasciare la presa. Ed ho pensato a qualsiasi cosa, se avessi fatto qualcosa, ma ciò ancora non lasciava la presa, ero proprio come in schiavitù. Ed è una cosa molto strana che questo sia stato tolto nel momento in cui è uscito questo messaggio, vedete, di questa mattina. Ora, era Dio che ritardò a causa di questo? Non lo so, vedete. Io, queste cose erano tutte nella mia mente. Potete immaginare cos'è nel cuore di un uomo quando sopportate questo, vedete? Il pensare a cosa sta avvenendo e, sapete, il dire alla gente, sapendo che alcuni prenderanno la piega sbagliata ed alcuni andranno da questa parte, quella parte, e sapete com'è. E alcuni crederanno e altri no. Ma ciò è quello che si deve sopportare. Come si può dirlo senza ferire? Come si può dirlo così da fare effetto? Come si può dirlo per mostrare alla gente che non ve la state prendendo con loro, che li amate? Come si può essere severi e fermi e tuttavia amorevoli? Come lo si presenterà? E poi guai a me se non lo presento, vedete? Ed eccovi, vedete? Non c'è da meravigliarsi che vi faccia essere nervosi e affranti. Ero sceso sono salito dall'Arizona per incontrare qui un gruppo di fratelli che vengono a caccia insieme a me in Colorado ogni anno. Ora, alcune persone si sono chieste, perché vai a caccia? Cosa te lo fa fare? Vedete, qui voi vi riempite, io mi svuoto. Là, io mi riempio così da potermi svuotare, vedete? Ora, non vado solo per sparare alla selvaggina. Ebbene, la gente, chiunque qui che viene con me, sa che io lascio passare centinaia di capi di selvaggina e neppure li tocco. Non li tocco. Ora, qui non molto tempo fa iniziai a cacciare la selvaggina per gli uomini d'affari cristiani. Quando venivano e dicevano: «Billy, prendimi un toro, prendimi una mucca, prendimi un alce, prendimi questo, quello, l'altro». Io uscivo e sparavo alla selvaggina, da destra, a sinistra. E il Signore mi aiutò così che potessi vedere e trovare la selvaggina e sparare correttamente e colpirli. E loro si sedevano qua e là e parlavano dei loro affari. Poi il Signore mi disse di non farlo più. E io mi sentii male, perciò così gli promisi che non lo avrei più fatto. No, dissi, se è un'emergenza e qualcuno ne ha bisogno, lo farò. Ma se non ne hanno bisogno, non lo farò. Proprio quegli uomini hanno molti soldi per comprare manzo e altro, allora perché dovrei farlo? Lasciate vivere l'animale se non lo utilizzerete. Quindi io vado proprio per stare da solo. E chiunque venga mai a caccia con me sa che io non caccio con nessuno. Vado da solo per stare da solo. Vado con loro per avere comunione la sera, stare in cerchio e pregare e così via. Ma c'erano molti altri ministri là. C'era su nelle montagne, quest'anno c'era il nostro fratello Palmer. Credo di averlo visto da qualche parte poco. Eccolo, seduto qui, il fratello Palmer. E il fratello Bob Lambert era qui stamattina. L'ho sentito gridare da qualche parte. Immagino sia ancora qui. E poi c'era un fratello, i due ragazzi Martin. Penso siano qui. Ci sono i ragazzi Martin? Fratello, il fratello Martin. Mi hai chiamato l'altro giorno, quello era buono. Il ragazzo è guarito, quel fratello ministro. Sei qui, quello per cui ho pregato al telefono l'altro giorno? Ho dimenticato il suo nome, giù, dall'Arkansas, là. Sua moglie mi ha chiamato, l'uomo era tutto gonfio da una parte, febbre alta, morente. Lo stesso uomo che era stato chiamato giù alla la Little Rock, o la riunione di Hot Springs, seduto nella riunione. Ed è un individuo di bell'aspetto. Se è qui, immagino che non si alzerà affatto. Ma ho dimenticato il suo nome, non riesco a ricordare il suo nome. Blair, il fratello Blair, qualcuno. Ebbene, ora, seduti nella riunione di Little Rock, quanti c'erano, intendo a Hot Springs? Quanti erano alla riunione? E lo Spirito Santo chiamò un giovane e gli disse che il diavolo stava cercando di far sì che mi rinnegasse nel dire che ero un falso profeta. E l'uomo testimoniò che era la verità. Vedete cosa il diavolo stava facendo? L'uomo non va dai dottori, non crede nell'andare dai dottori. Ma Satana sapeva che questa malattia lo avrebbe colpito e poteva ucciderlo proprio là, vedete? Così stava cercando di far sì che mi rinnegasse. E lo Spirito Santo con grazia lo chiamò fuori e gli disse di non farlo. L'uomo, essendo un estraneo, lo chiamò a non farlo. E l'altra sera sua moglie mi chiamò e disse: «Fratello Branham, credo stia morendo». Disse: «Egli è tutto gonfio e la febbre è quasi fuori di testa». E disse l'ultima cosa che ha detto: «Chiama il fratello Branham». Io dissi: «Hai qualcosa, la tua borsa con un fazzoletto?» «No». «Io ero a Tucson, lei era in Arkansas». E dissi: «Hai qualcosa?» Lei disse: «Credo la sua sciarpa». Dissi: «Ora metti la tua mano sulla sciarpa e tieni il ricevitore nell'altra mano». E ho pregato e chiesto a Dio di essere misericordioso e di ripudiare quel nemico. E lei andò e pose la sciarpa sull'uomo. E il mattino seguente lui mi chiamò. Ora, in circa 24 ore o meno di ciò, il nostro prezioso fratello, non l'ho ancora visto stasera, il fratello Roy Robertson. E una volta, sapete, il fratello Roy era una specie di uomo militare. Se egli è qui, io spero che comprenda, perché io non sto condannando questo. Ma ogni cosa è rigorosa, era un sergente nell'esercito, sapete, e dovete abituarvi ad avere a che fare con gli uomini come fanno nell'esercito. Ebbene, queste cose spirituali sono per qualcun altro, non lui. Ma il Signore l'ha risparmiato, sarebbe morto. Lo diedero per morto per lungo tempo, il Signore lo ha guarito. Ha seguito da allora in poi, ma tutta questa cosa spirituale non la conosceva, e le visioni. E qui, non molto tempo fa, molti conoscono la visione che fu data al fratello Roy, prima ancora che io uscissi là. Riguardo al vedermi stare là sulla montagna, in quella luce ed una voce che usciva da me. Quello tolse tutto il dubbio dal fratello Roy. E l'altra sera egli fu colpito in tale maniera da essere così malato ed avere la febbre alta e cose del genere. E il dottore gli aveva dato dei farmaci e ogni cosa e non gli aveva fatto alcun bene? Ed era anche arrivato ad un punto che non poteva più muoversi. Le sue gambe e altre cose erano come paralizzate. E il povero fratello era stato fatto a pezzi, colpito da una granata calibro 88, un 88 tedesco. E ciò era solo il... E penso che tutta la sua squadra fu uccisa, eccetto lui. E là era stato fatto a pezzi. E sapete cosa è successo? Dissi alla sua nobile moglie, la sorella Robertson, di... Lei disse, dissi, hai niente là? Lei disse, ho un fazzoletto su cui una volta hai pregato. Vai a prenderlo. Ed io ero a Tucson e mise la sua mano su quello e pregai e sgridai e dissi, sorella Robertson, se ne andrà. Proprio qualcosa mi disse là, se ne andrà, dillo. E in mezz'ora la febbre se n'era andata e era in cucina cercando qualcosa da mangiare. Vedete? Vedete? Quel che sto cercando di dire, non perdete mai la vostra confidenza. Non lasciate che Satana vi parli male di me, perché... Ce n'è molto, ma tenete quella confidenza, perché se non lo fate, non succederà. Non guardate a me come ad un uomo, io sono un uomo, sono pieno di sbagli, ma guardate a quello che sto dicendo riguardo a lui. È lui, egli è l'unico. Mentre eravamo in Colorado, vedete, mentre eravamo lassù, tornammo indietro, ed era stato molto secco, la selvaggina scarseggiava. Il fratello Wheeler, il Signore lo aveva benedetto e gli aveva dato un bel trofeo ed era così contento di ciò. Era la prima volta che si trovava nei boschi a cacciare e il Signore lo aveva benedetto. E poi avevo sparato ad una grande preda che avevo cercato per 20 anni, lo avevo osservato. E il fratello Banks ed io gli stavamo dietro da molto tempo. E quando lo feci, sparando con il mio fucile giù nella calda campagna, portandolo su al freddo, dilatò il calcio, sebbene fosse messo su fibra di vetro, e lo mancò di diversi pollici e colpì l'animale, stando tra gli alberi, dove non avrebbe dovuto colpirlo, più in basso, il che avrebbe umanamente ucciso l'animale in un secondo. Ma lo colpì così in alto, cioè esso saltò come se cadesse così. E Billy era con me, disse, l'ha preso. E anch'io pensavo di averlo preso, ma quando andammo là, non era così. Disse, hai colpito un albero. Guardai su e giù, non c'era un segno sull'albero. E così iniziai a cercarlo. E arrivò un segnale d'allarme. C'erano praticamente 100 uomini appena sopra di noi. E il fratello Palmer e loro sono testimoni di questo. E il fratello Evans, è giusto, era là, il fratello Welch Evans e suo figlio Ronnie, credo di averli citati poco fa. Un grande gruppo di uomini era salito sopra di noi, lassù a quello che chiamano il campo delle mucche, dove stanno i cowboy e cavalcano, tengono separate le mucche. Io stesso ero solito stare in quel campo e radunare quel bestiame e tenerli separati. E quindi così, là dentro c'erano circa 100 uomini. Ma chiunque sa in quel paese che quando è prevista una tormenta, faresti meglio ad allontanarti immediatamente. Ecco perché il fratello Palmer e gli altri erano partiti presto. Perché avevano soltanto un cambio a 3 marce nella loro auto e dovevano uscire da là. Perché con quel tempo, se sei bloccato là, e potresti rimanerci per 7 settimane. Così dissero, sta arrivando una tormenta, le previsioni, i giornali, la radio. Un carico dopo l'altro, praticamente ogni cosa partì da lassù. Se n'erano andati, subito, perché sapevano che dovevano andare via da là. Ma i miei fratelli avevano 2 licenze per i cervi e loro non volevano andare. Così io dissi, ebbene, rimarremo. Ma avevo una riunione imminente nel giro di 6 giorni e dovevo tornare a Tucson. Così, la mia cara moglie, io siamo sposati da 22 anni e in 20 anni, nel nostro anniversario, io sono stato lassù. Ogni volta succede proprio che scada là. Così io ho un piccolo posto dove vado e prego e assomigliava ad un luogo dove l'avevo portata. Sapete, ho fatto una piccola cosa, sapete? Non avevo abbastanza soldi per fare un viaggio di caccia e la luna di miele. Così io in un certo senso ho portato mia moglie in un viaggio di caccia per la luna di miele. Così eravamo a New York, ricordo che l'aiutavo a passare tronchi e cose del genere per arrivare in un posto. Ed ho un piccolo posto là fuori, penso sempre a lei quando ci vado nel nostro anniversario. E il 23 ottobre è quando l'Asia apre la stagione. E per 20 anni non sono stato a casa, sono sempre lassù. Così quel giorno era il nostro anniversario. E il fratello Mann disse: ora se voi fratelli, dissi presso il fuoco quel mattino, ora se quella notte piuttosto, se voi volete rimanere, ora ricordate, potremmo restare qui per un mese, perché ho visto cadere 20 piedi di neve in poco tempo, in una notte. Proprio potresti uscire là ed esserci asciutto e bello. E il mattino seguente neve alta così, oltre forse sopra la tua tenda. Così allora dissi, e perciò starai là finché si scioglierà. Così sei circa 15 o 20 miglia nella natura selvaggia. E così allora dissi, e se si arriva ad un'emergenza, certamente mandano elicotteri e ti portano fuori. Ma di solito loro solo, se nessuno muore, devono solo aspettare là. Così ognuno si dilegua appena sentono quella trasmissione, una previsione piuttosto. Così eravamo là e dissi, ora decidetevi. Se volete restare, sono qui per cacciare con voi e chiamerò mia moglie e le dirò buon anniversario. Ma dissi, allora in tal caso prenderemo delle provviste perché potremo dover stare qui. Allora avevamo finito il pane e non voglio più vedere frittelle per molto tempo, quelle frittelle. Così allora le avevo mangiate in Canada per quasi 21 giorni e di certo mi sono riempito di quelle cose. E così volevo prendere del pane. Così dissero che volevano rimanere, così non c'era niente da fare per rimanere. Ma il fratello Mann ed io uscimmo e scendemmo là e io presi le provviste. E chiamai mia moglie e il telefono non rispondeva, nessuno rispondeva. Così aspettai circa un'ora finché prendemmo le provviste, tornammo, chiamai, lei non rispose. E dovetti chiamare la sorella Evans. Credo che la sorella Evans sia qui. E io dissi, sì, il fratello Evans e la sorella Evans sono qui. Così ho chiamato la sorella Evans per il fratello Evans e glielo dissi. Lei disse, chiamerò la sorella Branham e glielo dirò. Un buon anniversario, di certo, sapete? Così, ma era andata a fare compere, a prendere delle provviste per i bambini. E poi siamo tornati e il mattino seguente non c'erano altro che nubi nel cielo. Non aveva piovuto per tutto l'autunno ed era molto secco. E avevano prolungato la stagione di caccia alcuni giorni in più per la siccità. Ebbene, dissi ai fratelli quel mattino, ora quando cade la prima goccia di pioggia, la prima neve, il primo nevischio, qualsiasi cosa, tornate al campo più velocemente possibile, perché in 15 minuti non potete vedere la vostra mano davanti a voi. Vedete? E proprio roterà e soffierà e non mi importa quanto conoscete bene il paese, voi rimarrete proprio là e perirete. Perché qualche volta non si può neanche respirare il nevischio che soffia così e morirete proprio là. E dissi, appena inizia con quel nevischio, tornate al campo più in fretta possibile, non mi importa dove siete. Ebbene, dissi, salite lassù in quelle gole e io salirò più in alto e rotolerò rocce oltre la collina e così via, impaurirò i cervi dalla cima e li farò scendere, prenderete quello che volete. Così iniziai a salire in alto e quando arrivai dove noi chiamiamo la sella, un piccolo posto là dove io attraverso sempre per andare in un posto chiamato Quaker Knob, proprio là sullo spartiacque continentale molto in alto. E quando arrivai quasi a questa piccola sella, le nubi diventavano sempre più scure. Non era rimasta neanche una macchina, solo noi lassù, tanto lontano, e il cowboy al campo. Così diventò sempre peggio. Così in pochi minuti iniziò a piovere. Ebbene, presi il mio fucile e lo misi sotto la giacca per non far appannare il cannocchiale e per non far bagnare il calcio, se fossi incappato in un orso o qualcosa, tornando. Così io tenevo il mio cannocchiale così e mi sedetti sotto un albero per un po' e sedevo là e pregavo. Dissi, Signore Dio, Tu sei il grande Geova e io Ti amo. Quante esperienze ho avuto. Ho indicato ai fratelli, il fratello Palmer e gli altri, i luoghi dove l'aquila, sapete, l'ho vista alzarsi quel giorno, sapete, come quei luoghi dove tutto ha avuto luogo. È una cosa di temperamento per me là dentro. Ho avuto così tante grandi esperienze con il mio Signore su nelle montagne. Così non potete proprio andarci senza vederlo. Egli è proprio dappertutto. Così, allora, mentre io sedevo là, allora iniziò il nevischio e il vento roteava così. E dissi, ebbene, conosco la via per scendere, ma farei meglio ad andarmene da qui proprio ora. Così dissi, guardando giù e non potevo più vedere il fondo. Quelle nubi che proprio roteavano e turbinavano e soffiava il nevischio ed ecco là, la tormenta. Previsioni per diversi giorni, una grande tormenta sta arrivando. Il fratello Tom è qui. Il fratello Tom Simpson, scendendo dal Canada, sentì quella previsione e fu avvertito di non passare da quella parte del paese perché la previsione diceva ci sarà una tormenta. Dove sei, fratello Tom? Penso che sì, proprio qui. E lui, la tormenta stava arrivando, ognuno si era preparato perciò. Ebbene, rimisi il mio fucile sotto la camicia, così, la mia camicia rossa, iniziai a scendere dalla montagna. E appena iniziai ero a circa mezzo miglio dalla sella e, oh mai, le grandi gocce di neve, così, ed il vento che roteava su quella montagna e soffiava. Non potevo più vedere il fondo, potevo vedere davanti a me per 20 piedi o 30. E sapevo di passare vicino a questo piccolo, ciò che chiamiamo schiena del piccolo cinghiale, una piccola cresta, per poi scendere al ruscello. E allora sapevo di seguire il ruscello e dove andare se peggiorava molto. E così iniziai a scendere e arrivai là circa a metà discesa e qualcosa mi disse, tanto chiaro quanto sentite me, fermati e torna indietro. Ebbene, pensai, a cosa stavo pensando? Forse è solo la mia mente. Ed io proprio non potevo fare un altro passo avanti. Quella mattina David mi aveva preparato un panino. E penso che abbia cercato di ricompensarmi per averne preparato uno per suo papà una volta con cipolle e miele. Era tutto ciò che avevamo. Così me lo preparò con mortadella e non so tutto ciò che c'era avvolto là dentro. E ce l'avevo nella camicia e si era bagnato attraverso la camicia. Pensai, mi fermerò proprio e mangerò questo e forse io sarà tutto a posto allora. Così tirai fuori il panino circa le 10 e iniziai a mangiare il panino e mentre mangiavo il panino pensai, ora starò bene. E iniziai ad andare avanti ma qualcosa disse, torna da dove sei venuto. Tornare attraverso quella tempesta? Mezzo miglio più indietro sulla montagna, in quella foresta scura, dove si può vedere a malapena fino a quell'organo. Ma inizio ad essere un uomo anziano e sono stato un cristiano ora per 33 anni. E so, non importa cosa, quanto sembri ridicolo, dai ascolto al Signore, fai ciò che il Signore dice. E mi girai e tornai alla sella, ritornando a tentoni. Oh, il nevischio si faceva sempre più forte, diventava sempre più buio. E mi sedetti là e mi tirai sulla giacca così, ho la mia camicia sopra il cannocchiale di nuovo, mi sedetti. Pensai, cosa sto facendo qui? Perché sarei ritornato quassù? E aspettai proprio per alcuni minuti e iniziai ad alzarmi di nuovo. E tanto chiara quanto abbia mai voluto udirla, una voce disse, io sono il creatore dei cieli e della terra. Io creo i venti e la pioggia. Mi tolsi il cappello. Dissi, grande Geova, sei tu? Egli disse, io ero colui che calmò i venti sul mare. Io ero colui che fece scendere le onde. Io ho creato i cieli e la terra. Non sono stato io colui che ti ha detto di parlare a quegli per gli scoiattoli ed essi sono venuti all'esistenza? Io sono Dio. Ora, quando una voce vi parla, osservate la scrittura. Se non è scritturale, lasciatela stare. Non mi importa quanto sia chiara, statene lontani. Dissi, sì, Signore. Disse, parla a quei venti e a quella tempesta e se ne andrà. Ora, questa Bibbia posta davanti a me, la qual mia vita è in essa. Mi alzai, dissi, io non metto in dubbio la tua voce, Signore. Dissi, nubi, neve, pioggia, nevischio, io rifiuto che siate venuti. Nel nome di Gesù Cristo, andate ai vostri posti. Dico che il sole deve uscire immediatamente e splendere per 4 giorni finché il nostro viaggio di caccia sarà finito e io partirò con i miei fratelli. Si stava proprio scatenando, fece proprio così. E iniziò a fare, poi fece, si fermò. Rimasi immobile. I miei fratelli lassù e si domandavano cosa stesse succedendo. E il nevischio, la pioggia si fermò. Venne un vento che turbinava giù attraverso le montagne, sollevò le nubi. Ed una andò da questa parte, est, nord, ovest e sud. E in pochi minuti il sole stava splendendo bello e caldo. È la verità. Dio sa che è la verità. Rimasi là, guardandomi attorno, senza il mio cappello, guardando. Io, tu dici, diventai intorpidito dappertutto. Pensai, lo stesso Dio della creazione è tutto nelle sue mani. Cosa mi sta dicendo? E presi il mio fucile, pulii il cannocchiale, iniziai a tornare, a scendere dalla collina, e qualcosa mi disse, perché non passeggi con me in questa natura selvaggia? Cammini con me. E io dissi, sì, Signore, con tutto il cuore, sarebbe una delle più grandi cose che potrei fare, camminare con te. Così mi misi in spalla il fucile e iniziai a camminare giù attraverso quella. Mai un'ascia fu posta in esso, una foresta vergine, camminando lì in mezzo. E mentre lo facevo, passeggiavo giù lungo quei sentieri di selvaggina, mi sentii come, credo che salirò al luogo dove ieri era il nostro anniversario, e starò là solo per alcuni minuti, proprio come piccolo saluto per me, da dove c'è un piccolo gruppo di pioppi su una piccola collina. E dissi, credo che andrò lassù, proprio come un saluto per il nostro anniversario. Poi scenderò da quest'altra parte, in questa foresta buia, e camminerò attorno e andrò attorno presso, verso Coral Peaks, e scenderò da quella parte. Proprio camminando e gioendo. Stavo dicendo, Padre, so che Tu stai camminando con me. E quale privilegio! Non c'è nessuno più grande con cui potrei camminare, lo stesso Dio. E quel sole caldo, anche quando sono uscito dalle montagne. Mi sono fermato ad una stazione di servizio e ho detto, che bella giornata! 3 giorni dopo non è mai piovuto in quella parte del paese finché i 4 giorni furono passati. Il sole splendeva ogni giorno. È giusto questo, fratelli? Vedete? E neanche una nuvola in cielo. Ed arrivai ad una stazione di servizio, dissi, è certamente una bella giornata. Sì, lo è. Dissi, è stato molto secco. Disse, è una cosa strana, questo ha detto, disse. Disse, sapete, ci hanno detto che avremmo avuto una grande tormenta, ma ad un tratto si è fermata. Scesi giù al confine del New Mexico, Billy ed io, mio figlio, andammo in un piccolo luogo là per prendere alcuni quel mattino, partimmo e dissi, è certamente una bella giornata. Sì, lo è. Dissi, sembra che sia stato piuttosto secco. Sì, lo è stato. Dissi, sei di qui? Disse, no, sono del Wisconsin o da qualche parte. Disse, sono qui da circa 20 anni, quindi credo si potrebbe dire che sono di qui. Dissi, sei un nativo allora, immagino. Così dissi, sì, signore. Dissi, sembra sia stato terribilmente polveroso. Disse, sapete, è successa la cosa più strana. Disse, avevamo una previsione che avremmo avuto una tormenta, molta neve, e in effetti cominciò e poi si fermò. Dissi, non si direbbe, è così calmo. E tornai a casa e il fratello Tom disse che gli era stato detto di non passare da quella parte, una tormenta stava passando. E passò proprio da una parte all'altra del paese senza uno spruzzo di pioggia né altro. Egli è ancora Dio, vedete, tanto quanto lo sia mai stato, vedete? Salendo lassù, stavo andando insieme. Ora, questa parte, spero che mia moglie non riceva questo nastro, vedete? Ma vi dirò qualcosa. E ora io non vi dico, vi dirò solo la verità, vedete, ed è l'unico modo di farlo. Mi sono spesso chiesto perché lei non si lamentasse del mio andare in questi viaggi nel nostro anniversario. Sapete cosa mi ero messo in mente? Dissi, ci sono così tante persone in giro per casa. E poi io sono sempre, sapete, sono nervoso. E ogni cosa che dico, di cui voglio parlare, sono Dio, la Bibbia o qualcosa del genere. Forse lei pensa proprio che ciò sia un po' di riposo per lei, avermi lontano per alcuni giorni per andare a caccia. Io, pensando in parte a questo, scendendo là, quello io sono, io mi scuserò con lei e ho chiesto a Dio di perdonarmi per tali pensieri. Perché stavo andando là, pensai, ebbene, lei pensa, ebbene, bontà divina. Lei è una lavoratrice, sapete, e tutto il tempo quando è in cucina, da qualche parte fuori nel... E chiunque di voi la conosca, quella lavatrice funziona tutto il tempo. E così andavo, la trattenevo, dicevo, non lavare così, parla con me. Vedi, io ti amo, voglio che tu mi dica qualcosa. Dimmi che mi ami anche tu. Lei disse, ebbene, sai che ti amo. Poi di nuovo a lavare più che poteva. Non voglio che tu lo faccia, voglio che tu venga qui dentro e ti sieda vicino a me. Oh, Bill, ho così tanto lavoro da fare. E pensai, ebbene, vedi, andando lassù, lei ha tempo di fare il suo lavoro, andando avanti, pensando ciò. Ora, ricordate, ho posto questa Bibbia quassù, così potete vedere che sono davanti alla parola. Mentre andavo avanti, qualcosa mi accadde. Io iniziai, prima stavo pensando a quando l'avevo portata in luna di miele, lassù. Lei era una bella piccola ragazza dai capelli neri, dagli occhi marroni, e la sollevavo sopra questi tronchi, sapete, d'ogni cosa, cercando di farla arrivare lassù in questo posto dove avevo ucciso qualche orso, e volevo mostrargliene uno, e così, dove avevo preso quest'orso. E lei aveva i miei stivali da cowboy, e questo è stato circa 22 anni o 21 anni prima di ciò. 22 anni fa, credo che fosse, ci siamo sposati nel 1941. E la stavo sollevando, sapete, sopra questi tronchi, e pensai, ora, la povera cara, sopportandomi, lei è diventata grigia, sì. Pensai, ebbene, e andai... E non mi ero rasato per alcuni giorni e scoprì di essere anch'io grigio. E vidi la mia barba che spuntava qui, grigia, e pensai, vecchio mio, sei quasi al termine ora. Vedi, tu, se farai qualcosa, faresti meglio a sbrigarti. Stai diventando vecchio anche tu, vedete? E così, mentre andavo avanti in quel modo, qualcosa accadde. Ad un tratto, in ogni movimento, principio, io ero un ragazzo, pensavo di essere un ragazzo, e avevo chinato la testa e osservai in alto, e tanto chiara quanto l'avessi mai vista, lei stava lì davanti a me allungando le braccia, e mi fermai, mi strofinai il volto, guardai, dissi, Meda, sei tu, tesoro? Guardai qui, pensai, ora, cosa è successo? E pensai, sì, sto camminando con lui. E allora cambiò. Ero di nuovo un vecchio e la visione se n'era andata da me. E mi fermai, mi tolsi di nuovo il cappello, lo misi sopra il cuore. Dissi, Gesù, il mio cuore è stato così appesantito per anni. Non devo dirti che sono aggravato. Mi sono ravveduto, ho fatto ogni cosa che so. E perché questo peso non mi lascia? E iniziai a incamminarmi. E mentre scalavo questo piccolo poggio, solo circa 30-40 yard davanti a me, iniziai a salire su questo piccolo poggio, iniziai a sentirmi molto debole. E c'era un piccolo pioppo di circa 10 pollici e saliva e formava come una L e poi saliva ancora. E proprio mentre arrivai là, mi sentii così debole che stavo barcollando. Così io proprio mi ero rimesso di nuovo il cappello e appoggiai il capo a questo. Mi si adattava proprio per appoggiare la testa proprio a questo piccolo pioppo, così. È veramente un pioppo, è come assomiglia a una betulla, vedete? Ed è un... ero appoggiato là e stavo proprio là con il mio capo chino, quel caldo sole che mi colpiva la schiena e pensai, lo stesso Dio che fece andare via quella pioggia e quel vento. E sentii qualcosa fare spet, spet, spet. Pensai, cos'è quello? L'acqua se n'è andata tutta? Il sole è uscito? Cos'è quel gocciolare? Guardai giù, era acqua dai miei stessi occhi. Scendeva solcando la barba grigia e gocciolava sulle foglie secche che Dio aveva asciugato, poste davanti a me. Rimasi là, così, proprio contro l'albero. La mia mano, questa mano giù, la mia testa contro l'albero. la mia mano sulla tracolla del fucile, così, stando là, piangendo. Dissi, Dio, non sono degno di essere tuo servitore. E dissi, io mi dispiace, io ho fatto molti sbagli. Non intendevo fare sbagli, Signore. Sei stato così buono con me. I miei occhi chiusi e sentii qualcosa fare stomp, 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 stomp. Alzai gli occhi e proprio davanti a me vennero tre cervi. E pensai, ecco quello del fratello Evans, del fratello Woods, ed ecco i tre cervi, vedi? Proprio ciò che sto cercando. Ora, la pioggia si era asciugata, feci per prendere il mio fucile. Dissi, non posso farlo. Ho promesso a Dio che non lo avrei fatto, vedete? Io ho promesso che non l'avrei fatto. E qualcosa mi disse, ma eccoli lì. E pensai, sì, ecco cosa un uomo disse a Davide una volta. Dio te l'ha dato, dissi, nelle tue mani, sapete, re Saul. E Joab gli disse, uccidilo, eccolo là. Ed egli disse, Dio proibisca che io tocchi il suo unto. E quei cervi erano là e mi guardavano. E pensai, non possono allontanarsi, non c'è modo che si allontanino. Non sono neanche a 30 yard da me. Ed ho questo fucile stando là, ed ecco tre cervi. No, non posso farlo. Io proprio non posso farlo. Era una cerva e due grossi cerbiatti. Così io non potevo prendere il fucile. Dissi, non posso. Non mi mossi, stavo proprio là. Dissi, non posso farlo, perché ho promesso a Dio che non lo avrei fatto. Sebbene quei fratelli, loro non hanno bisogno di quei cervi. Vedi? Io non posso farlo, io proprio non posso farlo. E quella cerva venne, camminò. Ora, ascoltate, c'erano stati 100 uomini che gli sparavano lassù per circa 4-5 giorni. Impauriti, il primo segno di rosso, ed indossava una camicia rossa, un cappello rosso. Il primo segno, corrono via. Ma loro stavano là, tutti e tre, che mi guardavano fisso. Dissi, madre, prendi i tuoi bambini e uscite nei boschi. Siete nelle mie mani. Io, la vostra vita è nelle mie mani, ma non vi farò del male. Ho promesso a Dio che non lo avrei fatto. Vedete? E lei si avvicinò, mi guardava, e tutti loro si avvicinarono finché furono così vicini che potevano quasi mangiare dalle mie mani. Loro, e il vento soffiava proprio su di loro. Così lei si girò, tornò indietro di un po', tutte e tre. Ed ecco che tornava ancora, si avvicinò proprio a me. Non mi mossi mai, stavo proprio là. Dissi, vai nei boschi, li amo anch'io, vivete. Vedete, la vostra vita è nelle mie mani, ma vi risparmierò. Non potreste allontanarvi, sapete che non potreste. Potrei ucciderli tutti e tre in circa un secondo, tre secondi comunque, tanto velocemente quanto potevo fare fuoco. E non potevano allontanarsi, stando proprio vicino a me, vedete? E dissi, io vi risparmio. Andate, vivete. E rimasi là, andarono avanti, andarono nei boschi. Mi asciugai il volto, così. E proprio allora qualcosa accadde. Una voce parlò, tanto chiara, proprio dai cieli blu, non una nuvola. Era stato tutto proprio circa, proprio poco tempo. Ed una voce parlò e disse, ti sei ricordato della tua promessa, non è vero? Dissi, sì, Signore. Ed egli disse, anch'io ricorderò la mia. Io non ti lascerò né ti dimenticherò. Il peso lasciò il mio cuore. Non c'è stato da allora. Possa non esserci più. Poi venni a Tucson. La cosa strana non mi era mai successo così tanto da quando sono venuto qua. Io credo che fosse Dio in attesa per quest'ora. Credo che il tempo è ora vicino, poiché qualcosa deve avere luogo. Se noi potessimo soltanto ricevere questa verità, ora, solo un momento, se potessimo solo renderci conto di cosa questa scrittura intende. Colui che è in voi è maggiore di colui che è nel mondo. Non possiamo capire ciò, eppure diciamo di crederlo. E sappiamo che ciò è vero, ma realmente non lo comprendiamo. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Che cosa è in voi che è più grande? È Cristo, l'unto, Dio, che era in Cristo, è in voi. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Quindi, se Egli è in voi, non siete più voi che vivete, è Lui che vive in voi. Vedete? Non è il vostro pensare ciò che voi pensereste riguardo a questo, è ciò che Egli ha detto riguardo a questo. Vedete? Allora, se Egli è in voi, Egli assolutamente non rinnegherebbe quello che ha detto, non potrebbe farlo, ma manterrebbe quello che Egli ha detto e sta solo cercando di trovare quella persona attraverso cui Egli possa rivendicare se stesso. Ora, questo non significa che deve farlo con ognuno. Al tempo in cui Mosè guidò fuori i figli di Israele, ce n'era uno ed era Mosè. Gli altri seguivano solo il messaggio. Vedete? Alcuni di loro cercavano di innalzarsi per impersonarlo e Dio disse, separati, e li inghiottì. Vedete? Vedete? Ora, ma colui che è in voi è maggiore di colui che è nel mondo. Dio in voi come Egli era in Gesù Cristo. Perché tutto ciò che Dio era, Egli lo versò in Cristo e tutto ciò che Cristo era, Egli lo versò nella Chiesa. Vedete? Quello è Dio in voi, colui che è in voi. Non sorprende che i venti e le onde gli obbedissero, obbedivano alle sue parole, obbedivano alle sue parole perché ciò era la parola di Dio attraverso di lui. Egli era un uomo, ma era la parola fatta carne, vedete? E quando parlò, era Dio che parlava attraverso labbra umane. Vedete? Non sorprende che i venti e le onde, lo stesso creatore che creò i venti e le onde era in lui. Ora, pensateci, pensate profondamente ora prima che giunga questo momento di chiusura. Non sorprende che i demoni si paralizzassero alla sua parola. Era Dio in lui. Era Dio in Cristo. I demoni erano paralizzati. Non sorprende che i morti che stavano tornando alla polvere non potessero giacere là alla sua parola, perché Egli era la parola. Egli disse a Lazzaro, dopo essere stato morto e puzzolente 4 giorni, la sua faccia e il naso era ricaduto in tutto quel tempo. Lazzaro, vieni fuori! Ed un uomo morto si alzò in piedi, perché era Dio. Colui che era in Cristo era Dio. I morti non potevano stare nella sua presenza. Era Dio in Cristo. I venti. Ora ricordate, Dio creò i venti. È aria. Dio creò le onde. È acqua. Ma quando vi entrò il diavolo, lo fece cadere per portare distruzione. Dio creò gli uomini per essere figli di Dio. Ma quando il diavolo entra in loro, vedete, sono problemi. Ora, quello era il diavolo che entrò nei venti, che mandò quella tempesta. Non poteva il creatore, che aveva creato il vento, dire, tornatene dove ti ho creato? Non è lo stesso creatore che era sulla collina in Colorado l'altro giorno? Vedete? Non è lo stesso che poteva prendere un pezzo di pesce e spezzarlo e un altro pezzo sarebbe cresciuto? Egli non aveva veramente bisogno di fare quello. Egli avrebbe potuto dirlo. Non è lo stesso creatore che creò gli scoiattoli? Allora, colui che era in Cristo è in noi. Vedete? Perché ciò fa le stesse opere che Egli fece, la stessa cosa. I morti non potevano stare nella sua presenza, alla sua parola. Guardate, abbiamo 5 dichiarazioni autentiche di gente morta e il Signore che diede la visione e andò da loro e li risuscitò. Ce n'è uno seduto qui, proprio ora, che morì proprio dove è seduto, proprio là, ed eccolo vivente, stasera. Cadde per attacco cardiaco, ecco sua moglie, un'infermiera. Scendemmo, ogni cosa se n'era andata, i suoi occhi fissi, è morto, eccolo qui, vivente. Perché più grande è colui che è qui, in noi, di colui che è nel mondo. Vedete? Più grande è Lui, è Dio il Creatore. I venti e le onde dovevano obbedirgli. I demoni si paralizzarono. Tutta la natura gli obbediva, perché Egli era il creatore della natura. Oh, quando pensiamo a questo, toglie il pungiglione. Allora comprendiamo queste cose, vedete? Che cos'è? Non è l'uomo. L'uomo non può farlo. L'uomo è parte della creazione, vedete? Ma sono i venti e le onde che obbediscono al creatore, vedete? E serve il creatore per farlo. Poiché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quello che causa il tumulto, cioè quello che è nel mondo. Colui che è in voi è il creatore, colui che fece i venti. Egli può cacciare il diavolo dai venti ed esserci calma. Egli può cacciare il diavolo da una tempesta e non esserci tempesta. Egli è il creatore. È più grande colui che è in voi di colui che è nel mondo. Vedete? Il diavolo è dal mondo. Il mondo gli appartiene, è sempre stato suo. Perché sei tu caduto, o Lucifero, figlio del mattino? Vedete, questo mondo gli appartiene. Ecco quando lui, cacciato dal cielo, tornò adesso. Vedete? Egli era quello che disse a Cristo: questi regni sono miei, ne faccio ciò che voglio. Essi gli appartengono ed egli è quello che è nel mondo. Giovanni aveva appena detto ai discepoli: avete sentito che l'anticristo deve venire ed egli è già qui operando nei figlioli della disobbedienza. Ma figlioli, voi non siete di questo mondo, siete da Dio. È più grande colui che è in voi di colui che è nel mondo. Quello è Cristo in voi. Colui che creò i cieli e la terra fu reso manifesto nella persona di Gesù Cristo, Dio in Cristo riconciliando il mondo a sé. Diciamo che, dite, quello era il figlio di Dio, però, fratello Branham. Bene, scopriamo se egli è l'Eterno, il Dio Eterno. Più grande era colui che era in Giosuè del sole. E Giosuè era un uomo nato dal peccato come voi ed io. E più grande era colui che era in Giosuè e nel sole che stava girando per il comandamento di Dio. Dio comandò al sole di splendere e ruotare su di sé ed è governato e controllato dalle leggi di Dio. Ma più grande era colui che era in Giosuè di quelle che erano le leggi di Dio. Perché il Creatore stesso era in Giosuè. Quando Giosuè alzò lo sguardo al sole e disse: rimani fermo laddove ti trovi. E luna, rimani sospesa là dove sei finché finirò questa battaglia. E il sole e la luna gli obbedirono, perché colui che era in Giosuè era più grande del sole e della luna. Colui che era in Giosuè, colui che era in Mosè, era più grande dell'Egitto. L'Egitto aveva le armate più potenti del mondo, avevano conquistato il mondo di quel tempo. Ma più grande era colui che era in Mosè di quello che era l'Egitto, perché Mosè sconfisse l'Egitto. Più grande era colui che era in Mosè della natura stessa. Avete mai pensato che Dio prese la sua parola e la diede a Mosè e disse: esci là fuori e comanda che il sole non splenda? E il sole fu nero come pece. È giusto questo? Egli può far splendere il sole, ritirare le nubi? Oppure egli può oscurare il sole? Egli è Dio, egli può fare qualsiasi cosa voglia ed egli è nel Figlio credente. Amen. Questo è tutto. Non c'era una pulce in vista, potrebbe essere stato inverno, non c'erano mosche. Ma Dio disse a Mosè: vai e parla le mie parole e io metterò nella tua mente cosa dire. Ed esci là fuori e raccogli della polvere da terra e gettala in aria, la polvere. E disse: ci siano pulci. E le pulci strisciavano probabilmente fitte diversi pollici su tutto il terreno in poche ore. È giusto questo? Il Creatore! Non c'erano rane, così distese il suo bastone e disse: ci siano rane! Ed esse erano dappertutto, si ammucchiavano al punto che l'intero paese puzzava. È giusto questo? Quando arrivò al Mar Rosso ed era sulla sua via, Dio disse: parla al mare! E Mosè parlò al mare, più grande colui che era in Mosè del mare stesso. È giusto questo? Oh mai! Ora vedete, più grande era colui che era in Mosè di colui che è nel mondo. più grande è colui che era in Mosè di qualsiasi natura ci sia al mondo. Egli comandava la natura di tutto quello che Dio gli diceva di dire, egli lo diceva, ed ecco il modo in cui era. Quello stesso Dio è con noi stasera. Non solo con noi, ma in noi. Egli ha provato di essere in noi. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Di cosa abbiamo paura del mondo? Qui l'altro giorno trovarono un qualche genere di dente di dinosauro, quassù nei dintorni di... Penso che ne abbiate tutti sentito a riguardo, su alle cascate del Niagara. Disse, pesava circa 6 libbre. Pensavo che dicessero che fosse uscito da un uomo, ma io penso che alla fine lo abbiano classificato come qualche genere di animale preistorico. Quegli animali una volta probabilmente vissero sulla Terra. Dove sono ora? Sapete, Dio Onnipotente potrebbe comandare ai dinosauri di venire su questa terra e nella prossima ora essercene per la profondità di 40 miglia? Sapete, Dio potrebbe distruggere il mondo con le pulci? Egli potrebbe chiamare le pulci? Dove vanno quando muoiono? Cosa accade alla mosca comune? Cosa accade alla cavalletta? Viene l'inverno e va 40 sotto zero e, uscita la primavera dopo, cavallette dappertutto. Da dove sono venute? Egli è il creatore che parla all'esistenza. Egli è Dio. La natura obbedisce alla sua parola. Dove molti nostri fratelli si emozionano, si impressionano che Dio dica una certa cosa e dicono che è il così dice il Signore quando non lo è. Ecco perché non accade. Ma quando Dio ti dice veramente qualcosa, deve accadere. Deve essere in quel modo. Vedete? Quando Dio lo dice, deve essere. Più grande è colui che era in Mosè di colui che era in Egitto. Più grande è colui che era in Mosè di qualsiasi cosa Faraone potesse fare. Tutti i suoi incantesimi. Più grande era colui che era in Mosè di colui che era nei maghi. Vedete? Più grande era colui che era in Mosè di tutta la natura. Più grande, colui che era in Daniele era più grande dei leoni. Egli poteva fermare quei leoni affamati. Così qualcosa che può fermare qualsiasi cosa è più grande di ciò che ha fermato. Così i leoni corsero fuori affamati per mangiare Daniele e più grande era colui che era in Daniele di colui che era nel leone. Ora, quando il leone all'inizio venne creato, era un amico dell'uomo. È il diavolo che glielo fa fare. È così. Nel millennio, il lupo e l'agnello mangeranno insieme, il leone mangerà fieno come il bue e si sdraierà con il bue. Non feriranno né distruggeranno nel millennio. Il diavolo se ne sarà andato. È il diavolo che porta gli animali selvaggi a fare a pezzi e strappare e mangiare e cose del genere nel modo in cui fanno. È Satana che fa quello. Ma più grande è colui che era in Daniele di colui che era nel leone. Vedete? Più grande era colui che era in quel profeta di colui che era nel leone. Più grande era colui che era nei ragazzi ebrei. Più grande era colui che era in loro di colui che era nel fuoco. Perché vennero gettati nel fuoco ed egli era in loro, era con loro e trattenne il fuoco dal bruciarli quando la fornace fu riscaldata 7 volte più di quanto fosse mai stata calda scaldata. È giusto? Più grande era colui che era con i ragazzi ebrei di colui che era nel mondo. Ecco, posto là, Nebuchadnezzar, o Beltasar, Nebuchadnezzar credo fosse, che fece scaldare la fornace 7 volte più di quanto fosse mai stata. Ispirato dal diavolo a prendere queste persone perché presero posizione per la parola di Dio. E li gettò in questa fornace 7 volte più calda di quanto fosse mai stata e non poteva neanche bruciarli. Perché più grande era colui che era in Sadrach, Mesach e Abednego di colui che era nel mondo. Assolutamente. Oh mai. Più grande era colui che era in Elia dei cieli di rame. Perché egli poteva portare la pioggia dai cieli di rame che non avevano fatto piovere per 3 anni e 6 mesi. Più grande era colui che era in Elia della morte, perché quando venne il tempo che morisse, Dio vide quel vecchio, stanco profeta. Egli aveva sgridato Jezebel e tutto il suo trucco e le cose moderne, ed egli era piuttosto stanco. Così egli non lo lasciò neanche tornare a casa camminando, come fece per Enoch. Egli mandò un carro e lo prese su e lo portò su a casa. Più grande è colui che era in Elia di colui che era a Gerusalemme, Giudea e sui monti. Più grande era colui che era in Elia della morte stessa. Più grande era colui che era in Elia della tomba. Perché egli scampò la tomba, scampò la morte e andò proprio a casa in un carro. Vedete, più grande era colui ed egli era in Elia. Voi dite, oh, ebbene, quello era un grand'uomo. Aspettate un minuto. La Bibbia disse, egli era un uomo che aveva le stesse passioni come voi ed io. È giusto. Ma quando pregava, egli credeva di ottenere quello per cui pregava. Quello che Gesù ci disse, quando pregate, credete che riceverete ciò che chiedete, sarà fatto. Egli pregò intensamente che non piovesse, non piove per 3 anni e 6 mesi. Vedete, più grande era colui che era in Elia della natura. Allora, e riguardo il guarire i malati? Vedete? Più grande è colui che è in voi della malattia, vedete? Perché ciò è un'interruzione, l'interrompere le stesse leggi di Dio è la malattia. Ebbene, il più grande è colui che è in voi, è il guaritore, creatore del diavolo che ha interrotto lo stesso programma della vostra vita. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo, vedete? Più grande era colui che era in Elia. Più grande era colui che era in Isaia che il tempo, o chiunque dei profeti, perché videro oltre il tempo. Vedete? Più grande è colui che era in Giobbe, anche dei vermi della pelle, e la morte e la tomba. Perché per una visione egli vide la venuta del Signore, disse, il mio Redentore vive, e nell'ultimo giorno egli starà sulla terra, e benché dopo che i vermi distruggeranno questo corpo, eppure nella mia carne io vedrò Dio. Vedete? Più grande è colui che era in Giobbe della morte. Più grande, perché la morte cercò di prenderlo e non poté farlo. Non poteva farlo, perché egli disse, io risorgerò, e lo fece. Lui lo fece. Ascoltate, vorrei che avessimo tempo per addentrarci su questo, ma mi piacerebbe fare la domanda che ho sentito sottolineare l'altro giorno riguardo Cristo in voi. Ora, non lasciate che poggi su qualcosa che voi avete fatto. Dite, ho sentito un piccolo brivido, io ho parlato in lingue, io ho danzato nello spirito. Niente contro ciò. Ora, quello va bene, vedete? Ecco, ma non poggiate su ciò. Vedete? La vostra vita deve essere questa. Questa è essa. Voi e questa dovete diventare uno, vedete? E allora questa si manifesta, vedete? Ora, e se stasera poteste dire con tutto il vostro cuore che lo spirito di Shakespeare vive in voi, che Shakespeare vive in voi, sapete cosa fareste? Fareste le opere di Shakespeare. Lo fareste. Lo fareste, creereste poemi e opere teatrali e così via. Perché Shakespeare era quel genere di artista, un grande scrittore, scrittore di poemi. Ora, se Shakespeare vivesse in voi, fareste le opere di Shakespeare. È giusto? E se Beethoven vivesse in voi? E se Beethoven vivesse in voi, sapete cosa fareste? Scrivereste canzoni come Beethoven, il grande compositore. Scrivereste canzoni come Beethoven perché Beethoven sarebbe la vostra vita. Sareste un Beethoven reincarnato, di nuovo. Se Beethoven vivesse in voi, fareste le opere di Beethoven perché Beethoven vivrebbe in voi. È giusto? Ma colui che è in voi è Cristo. E se Cristo è in voi, farete le opere di Cristo, se Cristo vive in voi. Egli lo disse, San Giovanni 14, 12. Colui che crede in me, le opere che faccio io, le farà pure lui. Se voi foste in Cristo, ovvero se Cristo vivesse in voi, allora Cristo è la parola, è giusto? E la parola viene ai suoi profeti, vedete? E se voi, Cristo, vivesse in voi, le opere di Cristo sarebbero fatte attraverso di voi. La vita di Cristo sarebbe vissuta tramite voi. le opere che egli fece, la vita che egli visse, ed ogni cosa vivrebbe in voi, proprio come se Shakespeare, Beethoven o chiunque fosse vivesse in voi. Se la sua vita, ma se state ancora vivendo la vostra propria vita, allora farete le vostre opere, vedete? Ma se state vivendo la vita di Cristo, se Cristo è in voi, colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Se i vostri dubbi e le frustrazioni sulla promessa di Dio sono in voi, allora Cristo non è lì. Vedete, voi siete solo eccitati. Ma se la vita, se Cristo vive in voi, egli riconoscerà la sua parola e compirà la sua promessa. Vedete? Lo farà. Quando pregate, credete di ricevere ciò che chiedete e vi sarà dato. Se dite a questo monte, spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che dite avverrà, potrete avere ciò che dite. Il Padre opera e io opero fino ad ora. In verità vi dico, il Figlio non fa niente da se stesso, ma quel che vede fare al Padre, ciò fa pure il Figlio. Vedete? E quando il Padre gli mostrò cosa fare, camminò là fuori senza un fallimento di niente e diceva, sia, e fu. E lo stesso Cristo vive in voi, ciò vive in noi. Allora faremo le sue opere perché Cristo è la parola e la promessa della parola vi porta a guarigione. Lo credete? Certo. Egli disse, non vi lascerò senza conforto. Come ho pregato, ho chiesto poco fa, lì, Matteo 24, vedete? O in Matteo 28:20, vedete? Egli disse, io verrò a voi, sarò in voi. Io, la persona, Cristo, nella forma dello Spirito Santo, verrò e vivrò in voi. Allora non sarete più i vostri voi stessi. Io sarò in voi. È più grande colui che è in voi di colui che è nel mondo. Vedete? Ebrei 13:8 dice, egli è lo stesso ieri e in eterno. Colui che era in Noè era più grande dei giudizi dell'acqua. E colui che è in voi è maggiore dei giudizi del fuoco. Vedete? Colui che è in voi è più grande perché egli pagò il giudizio e conquistò il giudizio per voi. Vedete? Non c'è paura a riguardo. Vedete? Siete lì dentro. Sì. Più grande è colui che era in Noè di colui che era nei giudizi dell'acqua che distrusse il mondo che non credeva. Perché Noè credette e più grande era colui che era in lui che credette a colui che gli parlò di colui che era nel mondo, che Noè scampò tutto il giudizio perché la parola di Dio era più grande di ciò e si sollevò sopra i giudizi. Più grande, come potremmo stare su questo per un po', vedete? Più grande è colui che era in Davide dell'orso che rubò la sua pecora. Più grande è colui che era in Davide del leone che entrò e prese uno dei suoi agnelli. Più grande è colui che era in Davide del nemico, Golia. Il grande filisteo che era là alto quasi 12-14 piedi con dita di 14 pollici, con una lancia come il subbio di un tessitore e tutto coperto con 2 o 3 pollici di acciaio o metallo, rame. Ma ciò che era in Davide era più grande di quello che era in lui. Egli era potenza, muscoli, era un guerriero. Aveva proprio detto che avrebbe sollevato Davide con la punta della lancia e lo avrebbe appeso e lo avrebbe lasciato mangiare dagli uccelli. E Davide disse, tu mi vieni incontro come un filisteo, nel nome di un filisteo. Mi maledici nel nome di un Dio filisteo. E disse, ti sei vantato di ciò che faresti. E mi vieni incontro con un'armatura e una lancia. Ma io ti vengo incontro nel nome del Signore Dio e oggi ti staccherò la testa dalle spalle. E lo fece, perché più grande era colui che stava ispirando Davide per quel coraggio. Più grande è colui che è in voi di quella sedia a rotelle. Maggiore è colui che è in voi di quella lettiga. Più grande è colui che è in voi di quel cancro. Più grande è colui che è in voi di quell'afflizione. Più grande è colui di qualsiasi cosa che il diavolo possa mettere su di voi. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Più grande è colui. Sì, più grande era Davide, ciò che era in Davide, Dio in Davide. Egli è in noi, cioè il Cristo. Egli era il vincitore di ogni nemico per noi. Quando Egli era qui sulla terra, conquistò il peccato, conquistò la malattia, conquistò la morte, conquistò l'inferno, conquistò la tomba. Ed ora Egli vive in noi quale vincitore. Egli conquistò malattia, inferno, morte, tomba e venne a liberarci da tutte quelle cose. È più grande colui che è in voi di colui che può mettere questi bluff su di voi. Sì, più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Ecco come accadono questi miracoli. Ecco come è cessato il vento l'altro giorno. Potrebbe un essere umano fare ciò? No, Signore, è impossibile. Quando stavo là, piangendo e quei venti che facevano a pezzi e... Quanti qui erano lassù? Vediamo alzare le vostre mani, alzate le mani, ognuno che era lassù, che là in Colorado, allora quella volta. Bene, il fratello Fred, immagino, è l'unico che era presente allora. Pensavo che forse il fratello Mann fosse qui, ma lui, il fratello Evans non lo era? Il fratello Evans era là in quel tempo. Sì, bene, sì. Notate, non è quella la verità, non è il modo in cui è accaduto. Le piogge proprio smisero e i venti cessarono di soffiare. Che cos'era? Alla mia parola? No, perché Egli mi disse di farlo. È più grande colui che è in noi di qualsiasi natura. Non è quello lo stesso Dio che poteva calmare le onde sul mare, poteva far tornare le onde al loro posto? Non è Egli lo stesso che poteva oscurare il sole, poteva far risplendere il sole? Ebbene, più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Vedete? Bene. Ora, ecco perché questi veri miracoli possono essere fatti, perché è una promessa di Dio. Le cose che faccio io le farete pure voi. San Giovanni 14:12. Egli, Cristo, che calmò i venti e le onde, è il loro creatore. Egli è ancora tanto il creatore quanto lo era allora. Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli guarì i malati e distrusse il peccato e cambiò tutto ciò per voi e venne a voi così da poter dimorare in voi. Egli conquistò tutte queste per venire e vivere in noi. Egli è quel vincitore che ha già conquistato queste cose. Lo provò nelle scritture, tornò e conquistò ogni cosa e vi dimostrò che Egli è lo stesso Dio. E dopo 1900 anni, qui Egli sta ancora facendo tra di noi la stessa cosa che Egli fece allora, che conquistò la morte, l'inferno, la malattia e la tomba. Questo Cristo, questo colui, Egli è colui che è in voi. Egli è Cristo. Come disse Giovanni, colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Quello era Cristo. Egli è più grande di tutto il mondo perché Egli conquistò il mondo. Ed è più grande di tutte quelle cose perché Egli le conquistò per noi. E noi siamo più che vincitori per colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi, affinché potesse tornare e compiere le sue opere attraverso di noi per dimostrarci che Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Quando Egli era qui sulla terra, Egli dimostrò che quando stava tra la gente, Egli era il Messia. Egli poteva discernere i pensieri che erano nei loro cuori. E la Bibbia disse, Mosè disse che Egli sarebbe un profeta. È giusto? Egli conosceva i segreti del cuore. Egli sapeva chi erano le persone. Egli sa cosa non andava con loro. L'abbiamo visto compiuto volta dopo volta. Sappiamo che i morti sono risorti proprio dai morti. Alcuni di loro erano morti da un giorno e mezzo. Ebbene, morirono una mattina e lo portarono indietro quella sera e viaggiarono tutta la notte e il giorno dopo, circa mezzogiorno, o un po' dopo mezzogiorno, arrivò dove era la tenda. Un piccolo bambino morto, freddo, che giaceva nelle braccia della madre. E il Signore Dio parlò la parola di vita e quel bambino si riscaldò e iniziò a piangere, lo ridiedi nelle braccia della madre. La signora Statzkler stava là e lo vide compiersi. Ecco la ragione per cui pianse in quel modo per il suo bambino. Voleva che volassi in Germania. Ma il Signore disse, quella è la mia mano, non disapprovare ciò. Vedete, avete più buon senso. Quando egli disse a Mosè, disse, parla alla roccia, non colpirla. Ciò voleva dire parla, non colpire, vedete? Dovete obbedire a quello che egli dice di fare. Ma nessun uomo può fare alcuna cosa da se stesso. Deve prima sentirlo da Dio. Ora, la parola di Dio promise che egli vive, e poiché egli vive, voi vivete. Egli promise che le opere che faccio io farete anche voi. Le stesse cose, solo di più ne farete perché io vado al Padre. Egli conquistò ogni cosa. Egli è colui che fermò. Egli è quello che creò quegli scoiattoli. Quello accadde due volte. Avvenne due volte a casa tua, Charlie. E successe lassù quando fratelli, il fratello Fred e il fratello Banks e gli altri erano con noi. È avvenuto in Germania, quando quei 15 stregoni da ogni lato dissero perché Billy e il fratello Argenbright non avrebbero lasciato che loro mi vedessero. Dissero, ebbene, faremo spazzare via quella tenda. Essi sedettero laggiù con i loro incantesimi e chiamarono il loro Dio, il diavolo, ed ecco arrivare una tempesta. Circa 30.000, 40.000 tedeschi là fuori. E quella tenda si alzava proprio su e giù così. Loro e poi tagliarono, presero una forbice e tagliarono una piuma e la puntarono indietro, così. E dicendo i loro, portando a termine tutti i loro incantesimi e dicendo le tre sante parole che dicono il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, lululululu, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, lululu. Andando avanti così e sorse veramente una tempesta. Certamente, egli è il principe delle podestà dell'aria, Satana, e chiamarono la tempesta. E dunque anche quella grande tenda posta là fuori, così, ormai copriva quasi un isolato, è costruita di travi di legno e solo un telo attaccato sopra. Il vento andò là sotto e la sollevò, così. E quel vento e i fulmini che volavano così, io proprio continuai a predicare. E essi proprio erano entrati in un grande incantesimo, andando avanti così, dicendo quelle piccole sante parole che dicono, le tre alte sante parole, Padre, Figlio e Spirito Santo, da entrambi i lati, così. Allora lo vidi chinarsi, attorniato da diavoli, ma non legato. E dissi al fratello Lauster, non tradurre questo. Dissi, fratello Argenbright, prega soltanto. Dissi, Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, tu mi hai mandato qui. Ho messo il mio piede su questo suolo tedesco nel nome di Gesù Cristo perché tu mi hai mandato qui. Quella nube non ha potenza su di me. Non ce l'ha perché sono unto e mandato qui per la salvezza di queste persone. Io ti comando nel nome di Gesù di andartene da qui. E i tuoni facevano bang, 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 fece gru. Rotolò via e proprio sopra la tenda soffiò indietro e il sole splendette. In 10 minuti ce n'erano circa 10.000 attorno agli altari e altro urlando per misericordia vedendo la potenza di Dio. Perché più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo, vedete? Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Vedete le afflizioni nella cosa? Oh, fratello, sorella, non abbiamo alcuna preoccupazione. La grandezza è Dio ed Egli è in voi. Lo credete? Ora sono andato oltre il tempo, sono 15 minuti circa dopo le 9 e so che queste persone devono guidare a lungo. Chiniamo i capi solo un momento. Oh Dio Padre, Tu sai riguardo al Colorado, sai che quelle cose sono vere. E io l'ho detto per la Tua gloria, affinché queste persone possano sapere, dopo tutte le prove scientifiche, delle foto e delle opere dello Spirito Santo. E, Signore, Tu sai che Egli, che ho chiaramente dichiarato alle persone, e lo faccio sempre, che è a motivo che Tu l'hai promesso, e Tu sei qui, cercando di trovare qualcuno attraverso cui confermare Te stesso per far vedere ad altri che Tu vivi. E sei lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ti prego, Signore, di essere misericordioso e di guidarci e dirigerci nei nostri pensieri. Seduti qui ci sono coloro che sono malati ed afflitti. Ci sono quelli che forse potrebbero morire se non ottengono aiuto da te. Molti di loro forse sono alla fine della strada dove i dottori non possono più aiutare. Tu sei Dio e sei lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e la tua presenza è qui. E, Signore, non sappiamo cosa sarà questa terza tirata, come ci siamo riferiti a ciò. Non lo so, ma sappiamo una cosa, che la prima tirata era la perfezione, la seconda tirata, essendo il 5, era grazia, e Dio, prego che stasera tu rivelerai te stesso a noi, che dopo queste cose, dicendo colui che è in voi, e tu hai detto le opere che faccio io le farete pure voi, e dicesti che non facevi nulla se il Padre prima non ti mostrava. E abbiamo visto cosa hai fatto quando fosti in grado di dire all'Apostolo Pietro chi era, qual era il nome di suo padre, dire a Natanaele qual era il suo compito, come venne per essere là, dove si trovava prima, ciò che aveva fatto. Disse alla donna al pozzo dei suoi peccati, ciò che era vivendo in adulterio con questi sei uomini. Cinque li aveva avuti e quello con cui viveva ora non era suo marito. Tu sei ancora lo stesso Dio. Hai detto, era la condizione di cieco di Bartimeo mentre stava là. Eppure nel suo cuore aveva una vista che poteva vedere che se quello era Geova manifestato nella figliolanza di Gesù Cristo, che egli era in grado di conoscere il suo grido. E gridò, figliolo di Davide, abbi pietà di me. E ciò ti fermò e ti girasti e lo guaristi. Oh, Padre, dicendogli che la sua fede lo aveva salvato. Quella piccola donna anemica che, per questo flusso di sangue e il cambiamento della vita, e per molti anni non si poteva fermare. Aveva speso tutti i suoi soldi per i medici e nessuno di loro poteva aiutarla. Lei venne ad una delle tue riunioni e stavi parlando ad un uomo là in Galilea mentre eri sulla strada verso la casa di Jairo. Questa piccola donna aveva detto nel suo cuore, senza una scrittura a sostegno di ciò, se io posso soltanto toccare la sua veste, io credo che sarò sanata. E lei ottenne il suo desiderio quando toccò la tua veste. E le dicesti che la sua fede aveva fatto questo, descrivendo ciò che voleva, e lei fu sanata. Ci viene detto nella parola che tu sei un sommo sacerdote, seduto in alto, che sempre vive per fare intercessione, e anche che tu, essendo il sommo sacerdote in questo tempo, puoi essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Signore Dio, concedi che ogni persona qui stasera possa avere il privilegio di toccare te stasera, il grande sommo sacerdote, ed essere sanata. Per la gloria di Dio lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ora, ci sono biglietti di preghiera? Io ho detto a Billy di non... Qualcuno ha dei biglietti di preghiera? Bene, va bene. Gli avevo detto di non distribuirli. Pensavo che forse mi sarei dilungato, come io parlo così tanto. Ma osservate, vedete, e mi avete detto, quando ho detto cercherò di essere fuori alle 8:30, avete riso e io sapevo che sapevate di cosa stavate parlando. Io vi amo, vedete? Ciò che sto cercando di fare, ho sempre cercato di fare questo, amico, che mai nessuno possa dire il fratello Branham ha fatto questo e il fratello Branham non può fare nulla, vedete? È Gesù Cristo, è colui che è in me e in voi. Dovete solo credere, non è giusto? Vedete? Colui che è in voi è più grande della vostra malattia. Ora, quante persone qui sono malate nel corpo? Non mi conoscono, ma credete di avere abbastanza fede per toccare il sommo sacerdote? Alzate la mano, dite, lo credo. Bene? Oh, ci sono mani praticamente dappertutto. Bene, quanti qui mi conoscono e sanno che non so niente di ciò di cui avete bisogno e volete che Dio vi tocchi? Alzate la mano. Vedete? Vedete? Bene. Francamente, non c'è nessuno qui dentro di cui io sappia qualcosa proprio in questo momento, essendo malato, se non questo ragazzo seduto qui. Lo conosco. Ho pregato per lui molte volte. Non ricordo il suo nome, ma viene dal Kentucky. Mi scrive sempre, un amico personale del fratello e della sorella Woods e altri, e viene qui. ed ha partecipato alla riunione da tanto, tanto tempo. È l'unica persona che conosco. Ora il fratello Dow, per quanto sappia, sta bene o non sarebbe seduto qui. Stava molto male l'altro giorno e il Signore l'ha guarito. Non conosco questa persona e non so chi sia che ha queste stampelle qui, forse quella persona nella sedia. Io non lo so. E io conosco molti di voi, ma Dio in cielo sa, in questo momento, non so cosa volete, non ne ho idea. È piuttosto difficile qui nel tabernacolo perché, vedete, conosco molte persone. Ora, ecco cos'è. Quando arrivate in un posto, ora vengo qui a volte e dico, bene, daremo ad ognuno un biglietto di preghiera e li metteremo in fila, salite sul palco. Qualcuno andrà via, ora non potete, ora amici, aprirò il cuore e vi dirò qualcosa. Non potete nasconderlo, proprio ciò che pensate, io lo so, è giusto. So cosa state pensando, vedete? E qualche volta dite, fratello, io credo. Ebbene, beh, credete fino a un certo punto, vedete, vedete? Lo so, è proprio qui, ebbene, ora, proprio esattamente adesso, l'unzione sta venendo su di me, vedete? E posso proprio sentire quella pulsazione, come un battito, vedete, un palpitare da diversi posti, vedete? Ma ora non siate più increduli, credete tutto il messaggio, credete quello, se non è scritto nella Bibbia, allora non credetelo. Ma se ciò è nella Bibbia, allora lo Spirito Santo che vive in noi è obbligato a compiere ciò se lo crediamo. È giusto? So che è difficile, vedete? Niente è semplice. Per lui fu difficile morire affinché questo potesse essere prodotto per voi. Per lui fu difficile andare al Calvario. Voleva rimanere al punto che gridò, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Vedete? Vedete, egli non vuole andarsene, era un giovane uomo ed aveva i suoi fratelli, egli li amava proprio come vi amo io. Ma egli non poteva vivere e vivere anche loro, così morì affinché noi potessimo vivere. Quello non fu facile, doveva farlo. Guardate quale morte era posta davanti a lui. Padre, l'ora è giunta e pregherò io che tu tolga questa coppa da me? No, egli non voleva farlo, voleva che la volontà di Dio fosse fatta. Ora, osservate, se crederete la stessa cosa, ora non adombratelo affatto, credetelo soltanto, solo assolutamente credetelo, non dubitate, credetelo. Se io porto le persone in una fila di preghiera e dico, bene, ora questa persona, sai che non ti conosco. No, è giusto, fratello Branham. Allora là fuori coglierai qualcuno che dice, ah, ma sta leggendo quello che hanno messo sul biglietto di preghiera. Telepatia. Succederà, certamente. Allora dirò, bene, ora questa domenica non daremo biglietti di preghiera. Voglio che chiunque qui, che è estraneo, che non è mai entrato prima, si alzi, vedete? E allora lo Spirito Santo girerà attorno e discernerà tutto ciò che è in loro. Vedete? È giusto? L'avete visto in entrambi i modi. Oh, ebbene, c'è qualcosa che non va con ciò, vedete? Vedete? Non c'è modo. Voi non potete, vedete, fin tanto che Satana può avere possesso, vi farà credere qualsiasi cosa. E vi mostrerà ogni lacuna che ho e può mostrarvi che ne ho molte. Ma non guardate a ciò, non guardate a ciò. Io sono un uomo, vedete? Ma ricordate, questa parola di Dio è la verità e sto cercando di vivere tramite essa. Se esco e inizio a fare cose che sono sbagliate, questo non va bene. Peccando e bevendo, o fumando, o facendo cose che non sono giuste, voi venite e mi richiamate perché ciò non è appropriato. Io voglio lasciare il mondo, non, io voglio andarmene prima che ciò accada, vedete? Io non voglio fare ciò, ma fin tanto che cerco di vivere per ciò che è giusto e fare ciò che è giusto, vedete? E cercare di vivere come un cristiano dovrebbe, e poi lasciare che Dio prenda la sua parola e sentirmi prendere posizione per essa, benché mi costi così tanti amici e la popolarità del mondo e cose del genere. È odiato da molti e le denominazioni, buttato fuori, eppure io voglio essere fedele a questa parola. È la parola di Dio e io amo Dio. Quindi è la parola di Dio e io vi dico che Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno ed Egli è ora in noi. E se se la vita di Shakespeare fosse in me, vivente in me, se Shakespeare vivesse in me, non farei io le opere di Shakespeare? Se Beethoven fosse in me, non farei le opere di Beethoven? Se lo spirito di Dillinger fosse in me, se John Dillinger vivesse in me, non sarei io un John Dillinger? Se Beethoven vivesse in me, sarei un Beethoven? Vedete? Se Castro fosse in me, sarei un Castro? Vedete? E se Gesù Cristo è in me, io farò le sue opere perché è Lui. E non ha egli detto che la stessa cosa sarebbe avvenuta? Vedete? Ora, cosa farebbe lui se stesse qui? Se egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno? Direbbe, io posso fare solo ciò che il Padre mi mostra di fare. È giusto? Ebbene, ecco il modo in cui lo fece ieri. Ora, è lui lo stesso? Che ne è delle malattie? Il vostro prezzo è già pagato. Ognuno di voi è già guarito dalle proprie malattie. È giusto? Perciò ognuno di voi è perdonato, ma dovete accettarlo. Ognuno di voi è guarito, ma dovete accettarlo. Ora, per dimostrare che egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno, se lui fosse qui non potrebbe guarirvi affatto con la vostra incredulità. Dovreste crederlo tanto quanto dovete crederlo proprio ora. Dovrebbe essere lo stesso. Vedete? Perché molte grandi opere non poté fare nel suo giorno per la loro incredulità. È giusto? Molte grandi opere egli non può fare oggi per l'incredulità. Ora, chi era che poteva predire ciò? Dio. Chi era che disse questo? Dio. Chi era che fece quello? Dio. Chi era che disse dove l'orso, il cervo, il caribù, tutte queste altre cose e i sette, tutte queste cose che sono avvenute? Chi era che disse ciò? Egli, Cristo, che è in noi, profetizzando se stesso tramite noi, rivelando se stesso essere lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Chi fermò i venti? Chi creò gli scoiattoli? Lo stesso che creò un montone per Abramo, quando il suo lo chiamò Jehovah Jireh. Quei nomi redentivi composti si applicano ancora a lui. Egli è ancora Jehovah Jireh, il Signore può provvedere da se stesso un sacrificio. Ora, ognuno di voi, io voglio la vostra più profonda sincerità ora. Se effettivamente crederete con tutto il cuore, non ci sarà una persona debole nel nostro mezzo nel momento in cui sull'orologio saranno trascorsi 5 minuti. Non ci sarà una persona che non sarà in piedi, sana, se solo lo crederete. Potete credere. Ora vediamo ora se egli verrà a noi e si rivelerà mentre chiniamo i capi. Signore Gesù, aiutami ora e io ti obbedirò, Signore, in tutto ciò che so. Perdona i miei peccati e trasgressioni. Prego nel nome di Gesù. Amen. Ora, prendiamo questa parte qui, qualcuno qui dentro. Credete, abbiate fede, non dubitate. Qualcuno che non mi conosce, se possibile. Non posso dire dove la visione vada, devo solo fare attenzione ad essa. E se ciò fa questo, allora saprete se è vero o meno. Credete soltanto e non dubitate. Se egli lo farà, crederete, vedete, dopo tutto ciò che è stato fatto oggi, vedete? Accettate soltanto la vostra guarigione, vedete? Dite, Signore, ora sto toccando Gesù Cristo, sto credendo. Ora possa il Dio del cielo concederlo. Più grande è colui che è in voi, Cristo, di colui che è nel mondo. Ora, nella riunione dove lo tocchiamo, egli si riflette di nuovo. Come la donna toccò Dio attraverso Cristo, e riflesse di nuovo i suoi bisogni. Vedo, ora, nell'angolo qui, sembra essere un uomo. È molto grave. No, non lo è. È una donna che sta pregando per un uomo. E l'uomo non è qui. Ma è una donna? Vedo che quella donna è suo padre. E sta morendo di cancro. Ed è molto grave. L'uomo non è qui. È in un altro luogo. Non è neanche questo paese. E egli è in Georgia. Continuate a pregare. Credete con tutto il cuore ora? Solo continuate a pregare. Vedete? Il nome della signora sta pregando è signora Jordan. Non è dalla Georgia, è dalla Carolina del Nord. Se è giusto, signora, alzati. Bene, tutta la verità. Stavi pregando per tale cosa? Bene. Bene. Credi che colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo? Credi che colui che... Guardate, ecco qui qualcos'altro. Tu hai avuto un grande insegnamento in gioventù o qualcos'altro, perché sembra che tu sia immischiata o in qualche genere di cristiano. Non è tuo padre un ministro o qualcosa del genere? Alcuni della tua gente o qualcosa? Tuo marito, ecco chi è. Posso vedere qualcuno che ti sta accanto predicando il Vangelo e tu eri in una chiesa, lui era unito a te. Bene, eccoti. Ora, non conosco la signora, ma Dio conosce la donna. Ora, hai qualcosa nella tua borsetta, un fazzolettino, qualcosa là? Bene, allora quando ti siedi, metti le mani su quel fazzoletto e non dubitare. È colui che è in te è più grande di colui che sta uccidendo tuo papà. Credi con tutto il cuore, così sia come credi. Ora voglio chiedervi qualcosa. Io non conosco quella donna. Per quanto ne sappia, è la prima volta, immagino, che mai l'abbia vista. Ma è seduta là in una condizione disperata, pregando. È lo stesso Dio che poteva girarsi e dire alla donna del suo flusso di sangue, è lo stesso Dio che è qui mostrando che colui che è in voi ha vinto il mondo. Credete? Se soltanto avrete fede, non dubitate. Parlando del cancro, vedo quell'ombra oscura di nuovo. È sopra una donna, seduta proprio qui. Ha il cancro alla gola ed è in una brutta condizione. E si è pregato per lei e ha cercato di accettare la sua guarigione. Signora Burton, se crederai, non conosco la donna, ma se tu crederai con tutto il cuore, veramente la cosa lascia che te lo spieghi. Ciò che stai cercando di fare, hai perso la voce, perciò stai cercando di pregare perché la tua voce ritorni. È giusto? Muovi la mano così. Ora, la donna è un'estranea per me, non la conosco. La vedete? È giusto? Là, eccola là, vedete? Più grande è colui che è in te, la fede che può toccare lui, di colui che è nella tua gola. Credete con tutto il cuore? Sorella Larson, ti conosco. Lei è il mio proprietario di casa. Ma, sorella Larson, sei stata da un dottore o qualcosa del genere, qualcos'altro. Stai per avere un'operazione. È giusto. Non è giusto? Più grande colui che è in te, sorella Larson, di colui che è nel mondo. Gesù disse, io ero un forestiero e mi avete ospitato. In quanto l'avete fatto al più piccolo di questi, miei piccoli, l'avete fatto a me. Oh, Padre Celeste, sii misericordioso. Cosa pensi? Anche tu stai per avere un'operazione. Mi sei estranea, è giusto? Non sei di qui. Mi conosci, ma io non ti conosco. Ma Dio ti conosce. Lo credi? Stai per avere un'operazione. Non abiti qui, sei vicino a Bedford, Springville, qualcosa come... Ecco dove si trova Springville. Signora Burton, no, ti chiedo scusa, non intendevo ciò. Signora Parker, ecco il tuo nome, non è vero? Più grande è colui che è in te di colui che sta cercando di ucciderti. È giusto? Credi con tutto il cuore? Allora non avrai bisogno dell'operazione, se lo fai. Che cosa pensi di tutto questo, sorella? Non ti conosco, mi sei estranea. Credi che io sia suo profeta? Lo credi. Grazie. Dio onorerà ciò. Sei la signora White. Vieni da Fort Worth, Texas. Hai un problema muscolare, una condizione nervosa. Sei molto grave, non c'è speranza per te per quanto riguarda la scienza medica. Tuo marito ha un bisogno spirituale per cui sta pregando. Hai un figlio là, egli ha un problema alla schiena e un problema al cuore. Hai un bambino sul tuo grembo, il bambino ha un modo di parlare per cui tu stai pregando. Se è giusto, alza la mano. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Lo credete? Con tutto il cuore? Con ogni parte d'esso? Ora chiniamo i capi. Ora egli è passato nell'edificio. Vi ha dimostrato che egli è Dio. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. È il Signore Dio. Ora, colui che è in voi, lasciate che Lui abbia la preeminenza. Lasciate che Lui abbia l'ultima parola di ciò che voi dite nel vostro cuore proprio ora. Se potete con tutto il cuore e credetelo, la malattia che era nel mio corpo è andata via. Vedete, non sono più afflitto, non ho più malattia. Colui che è in me è più grande di colui che è nel mio corpo. Colui che è nel mio cuore è più grande di colui che è nella mia carne. Quindi colui che è nel mio cuore creò i cieli e la terra. La mia carne è stata contaminata da Satana. E io sono un tempio dove deve vivere lo Spirito Santo. Quindi, Satana, ti comando di lasciare il mio corpo. Nel nome di Gesù Cristo, esci da me. Vedete? Lo credete? Ora preghiamo nella nostra propria maniera ora. Ognuno mentre prego per voi. Onnipotente Dio, il creatore dei cieli e della terra, l'autore della vita, il rivelatore dei segreti del cuore. Tu hai detto la parola di Dio è più affilata che una spada a due tagli ed anche un giudice dei pensieri della mente. Ecco perché quando la parola fu fatta carne, essa sapeva cosa stavano pensando, come egli percepiva i loro pensieri. Egli era la parola e la parola conosceva i segreti dei loro cuori. E quella parola è ancora la stessa parola. E stasera la vediamo rivelarsi in noi dopo 2000 anni, perché egli l'ha scritta su carta ed ecco qui confermare, mostrare che essa è giusta. Posti qui sono fazzoletti, posti qui. Persone malate sono dappertutto. Prego che il grande Spirito Santo che è presente, che mostra queste cose, che dice queste cose, e non fallisce mai, ma ciò che è giusto, nessuna volta, ciò può fallire, perché è Dio. Lascia che Lui unga questi fazzoletti con la Sua presenza e guarisca ogni persona malata su cui sono posati. È il Dio che può essere vivente dopo 2000 anni e può formarsi nel cuore di peccatori che sono stati redenti per grazia e fede e può dire le stesse parole tramite labbra mortali e osservarle accadere proprio come egli promise. Oh Signore Dio, ti chiedo di esserci misericordioso e possa ogni uomo e donna che sono presenti, che ha qualsiasi genere di malattia o afflizione, e come Mosè si gettò sulla breccia per il popolo, stasera io depongo il mio cuore davanti a Te, Signore, e con tutta la fede che ho, che è in Te, che Tu mi hai dato, la do a loro. Come disse Pietro alla porta chiamata Bella, ciò che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. E l'uomo era storpio e debole per alcuni momenti, ma mentre lo tenevano, le sue anche si rafforzarono. ed entrò nella casa di Dio saltellando e lodando e benedicendo Dio. Tu sei lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. E il suo apostolo disse: ciò che ho te lo do, era fede. Ed io dico: ciò che ho lo do a questo uditorio. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, rinunciate alle vostre malattie, perché più grande è colui che è in voi del diavolo che sta cercando di prendervi la vita. Siete figli di Dio, siete i redenti. Io comando che Satana lasci queste persone. Possa il Dio che fece retrocedere la tempesta l'altro giorno, il Dio che fece cessare i venti e le onde, possa egli fare in modo che ogni malattia sia tolta da queste persone. E la potenza di Cristo in quest'ora sia resa manifesta nella loro vita. Possa ogni peccatore ravvedersi. Possa ogni persona che non è vicina a te mettersi a posto in quest'ora. E possa così essere nel nome di Gesù Cristo. Io come vostro pastore, vostro fratello, con quella fede che ho chiesto a Dio di metterla su di voi. Credo che otterrò ciò che ho chiesto. Ora, se crederete con me, con quella fede che io ho, ve la do in quest'ora. Ed ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, rinunciate alla vostra afflizione, alla vostra malattia, e dite ad essa: dovete andarvene, perché avete la vostra fede più la mia fede con la potenza di Gesù Cristo, la cui onnipresenza è qui per rivendicare e provare che Egli è qui, vi sanerà in quest'ora. Credi questo, signora, che giaci su questa lettiga? Sebbene i tuoi muscoli siano tutti, come la chiamano, una sclerosi e altro, tu puoi camminare se proverai. Alzati nel nome di Gesù Cristo. Aiutatela là. Eccola. Non credete? Gli altri, alzatevi. Le sue anche hanno ricevuto forza. Ora alziamo le mani e diamo a Lui lode. Grande Geova Dio, nel nome di Gesù Cristo ci rimettiamo a te per la guarigione. Amen.